Fratello Jimmy, buongiorno amici, sono molto felice di essere qui di nuovo a Phoenix stamattina, gioiendo di questo buon tempo di comunione. Vorrei poter rimanere proprio a lungo ascoltando questi bei cantici e nel vedere il giovane Jimmy entrare davvero in quel cantico. Non c'è niente di finto in quel ragazzo. E così? E il fratello Outlaw stamattina mi diceva che è la sua preziosa madre seduta qui vicino alla porta di 81 anni. Dio ti benedica, sorella. Immagino che molti anni fa, quando cullavi quel bambino nelle tue braccia e quelle piccole mani ti accarezzavano le guance, a quel tempo non pensavi che saresti stata seduta qui a 80 anni ascoltandolo nella sua chiesa, forse. Lo credevi allora? Quello è molto buono, così felice. Dio ti ha dato, ebbene, non posso dire molti anni perché sei all'interno, un essere eterno, vedi? Non hai avuto inizio, quindi non puoi terminare. Quindi devi proprio avere vita eterna. È molto buono. Fratello Dyson, non ho avuto il privilegio di incontrarlo ancora, ma continuerà questo servizio durante la prossima settimana, iniziando stasera qui in chiesa. E sono di certo, spero che ci sia un grande successo qui, in questo risveglio. Vorrei solo potermi sedere qui dietro, da qualche parte, e proprio immergermi nelle buone cose di Dio, mentre il nostro fratello predica. Sento che egli è il figlio di un missionario da Gerusalemme, quindi sono certo che gioirai questo ministero, questa settimana, del nostro fratello. Se tutto è possibile, partecipate, ascoltatelo, sostenetelo. E quelli che non possono venire e siete lontani da casa, fuori città, non potete tornare, fate come farò io, pregate per lui e pregate per il successo del servizio. Ricordo la prima volta a Phoenix, la chiesa era questa, ma in un luogo diverso. Era la chiesa, ma un tetto diverso sotto cui adoravamo e la grande comunione che avevamo con il fratello Outlaw. Ho un disco che è stato fatto durante quella riunione ed è sempre, quando in certo modo mi sento un po' abbattuto, ascolto questo disco ed è quasi tutto graffiato. Magari, forse l'uomo che l'ha fatto è qui stamattina, piccolo disco rosso flessibile. E poi, certamente, di questo coro giovanile qui ho molti dischi precedenti che allora erano piccoli bambini che cantavano. Riceviamo molto da ciò. Quando abbiamo sentito questi bei cantici, ho detto al fratello Outlaw, sono felice che siano registrati perché mi piace studiarlo, mi piace sentire quei cantici e ascoltare quel nastro, sentire i cantici quando si può sedersi. Non c'è niente come la musica, sapete? Dio guarisce tramite la musica. Lo sapevate? Dio guarisce tramite musica, Dio guarisce tramite amore, vedete? Dio guarisce tramite la medicina, Dio guarisce tramite preghiera. Dio ha molti modi per guarire, dipende da che genere vi serve. A volte un po' di amore dispiegato curerà proprio una vecchia piaga, un punto che è stato un cruccio o qualcosa. Lo guarirà proprio, solo un po' di amore, un po' di cura. A volte quando vi sentite tutti abbattuti, e come lo chiamiamo un'espressione da strada, giù di corda, vedete, solo fate partire uno di quei nastri, quella musica o un disco e iniziate ad ascoltare. Improvvisamente state battendo il piede o la mano e allora è tutto finito. Siete proprio in piedi e pronti ad andare di nuovo. Ora, questi messaggi di 6 ore, che non sono del tipo evangelico, accade quando sono a casa e penso solo a... Là ognuno sa come sopportarmi, solo in certo modo mi dilungo e molte persone possono dire più in 5 minuti, vedete, che io posso dire in quelle 6 ore, quindi dipende da quello che state dicendo. Ora, credo, stamattina ho un piccolo appunto qui, che una sorella qui che vuole che il suo bambino sia consacrato al Signore. E ho detto al fratello Outlove, non battezzate gli infanti? Ha detto no, no, lui solo li consacra come la scrittura dice di consacrarli. Quindi io penso in questo tempo, se questa sorella che ha questo piccolo lo porta su, lo porterà su. E noi crediamo in questo, essendo una dottrina della Bibbia e cercando di seguire la scrittura e il disegno che il Signore Gesù ci ha lasciato vicino il più che possiamo e seguire tramite il modo che Egli l'ha fatto. E non troviamo nessun brano nella Bibbia dove Egli li battezzò e mai comandò che venissero battezzati. Egli solo dissero, portarono a Lui dei piccoli bambini affinché Egli li benedicesse. Ed Egli impose le mani su di loro e disse, lasciate che i bambini vengano a me e non li divietate, perché di tali è il regno di Dio. Quindi se l'organista o il pianista vorrà, ci darà ancora un po' di quella musica piacevole, un po' lentamente. Portateli dentro dai campi del peccato. Credo lo conosciate. Qual è il nome del piccolo? Rebecca, cognome? Hammer. Questi sono il fratello e la sorella Hammer. Dio vi benedica. È l'unica quarta bambina. Dovresti essere un evangelista. Filippo aveva quattro figlie, sai? Ed erano tutte profetesse. Potresti non esserlo, ma confido che Dio ti darà quattro profetesse da queste figlie ad ogni modo, fratello Hammer. Molto dolce. Ora sta sbadigliando. Dovreste vederla. Mi piacciono, ma ho sempre timore quando li prendo per consacrarli. Ho sempre timore di romperli. Sapete, sono piuttosto io mi sento molto strano a prenderli. E mia moglie dice sempre, non puoi romperli. Quindi, ma sembrano così dolci. Sembrano proprio come se si dovessero davvero toccare. Allora cercherò di tenerla, se va bene. Ora, questo è un compito che mia moglie vorrebbe. Non è una bambolina? Piccola Rebecca Hammer. Come stai? È buono. Siamo grati per questo, come Dio ha dato a questa unione questa bella bambina. Deve venire solo da Dio. Nessuno può dare vita tranne Dio. Ora, chiniamo i capi. Nostro Padre Celeste, portiamo a Te stamattina questo mucchietto di amore che è stato messo in questa casa dalla Tua grande mano. Come la madre in questi mesi l'ha portato sotto il suo cuore, bramando vedere che aspetto avrebbe avuto quando sarebbe arrivata. Ed eccola qui stamattina, questa amabile piccola bambina, e le ha dato un nome biblico. Ed ora viene all'altare di Dio, lei e suo marito, per consacrarla, per darla di nuovo al Dio che l'ha data a loro. Benedici la loro casa, Padre, preghiamo. Benedici la loro famiglia. Benedici questa piccola Rebecca. Nella Bibbia troviamo che le persone portavano a te piccoli bambini affinché tu imponessi le mani su di loro e li benedicessi. E se tu solo fossi qui in un corpo visibile stamattina, ebbene, questo genitore porterebbe questa piccola Rebecca a te. Comprendiamo, Signore, che le nostre mani sono dei miseri sostituti per questa grande missione, ma Tu ci hai incaricato di fare così. Quindi, Signore, do a Te la piccola Rebecca nel nome di Gesù Cristo, in consacrazione. Possa Tu prendere la sua piccola vita e usarla, Signore, per la Tua gloria, e Ti daremo lode per ciò, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica, possa il Signore concedere. La bambina vivrà per essere una brava donna e una grande servitrice di Cristo per domani, se ci sarà un domani. Dio vi benedica entrambi, così carina. Oh, quei piccoli, e quell'innocenza. Spesso ho pensato a quanto è innocente un bambino. E tuttavia, se solo potessimo essere innocenti, quanto uno di quei bambini, ma ho trovato, siamo più innocenti quando il sangue di Gesù Cristo ci ha purificato da ogni peccato. Ora andiamo nelle Scritture. Per voi che vorreste leggere la Scrittura, andiamo al libro di Ebrei, il 9° capitolo, per alcune parole. Iniziamo con il 24° versetto del 9° capitolo. Perché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora davanti alla faccia di Dio per noi. E non a ciò che offerisca più volte se stesso, siccome il sommo sacerdote entra ogni anno una volta nel santuario con sangue che non è il suo. Altrimenti gli sarebbe convenuto soffrir più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta nel compimento dei secoli, è apparito per annullare il peccato per lo sacrificio di se stesso. E come agli uomini è imposto di morire una volta, e dopo ciò è il giudizio, così ancora Cristo, essendo stato offerto una volta per levare il peccato di molti, la seconda volta apparirà non più per espiare il peccato, ma salvezza a coloro che l'aspettano. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura della sua parola. Chiniamo i capi ora per la preghiera. Dio Onnipotente, che è il principio di ogni cosa, che ha creato i mondi tramite Gesù Cristo, veniamo nella Tua presenza in questo edificio stamattina come raduno del Tuo popolo, prima per offrire noi stessi per il Tuo servizio, per ringraziare per quello che abbiamo già ricevuto dalla Tua mano, pregando che Tu benedica la lettura di questa parola. Possa lo Spirito Santo continuare a rendere reale per noi la parola mentre guardiamo all'autore della parola, perché lo chiediamo nel suo nome, Gesù Cristo. Amen. Ora cercheremo stamattina di prendere solo quattro lettere in una parola, guarda, come argomento e per occuparci di ciò per un po', come il Signore ci guiderà a fare. Ho alcuni appunti scritti qui e alcune scritture a cui potremmo riferirci mentre proseguiamo. Guarda, G-U-A-R-D-A, guarda, la parola veramente quando è usata spesso, ma guarda, quando sentite la parola di solito, è qualcuno che cerca di farvi vedere quello che stanno guardando. Vi dicono, guarda, come scendere la strada, voi qualcuno potrebbe vedere una certa scena e dicono, guarda, e poi esprimono cos'è. È un monte, il cactus o qualsiasi cosa stiano guardando. Ma per prima cosa, per avere la vostra attenzione, è guarda. Ora, ognuno oggi sta guardando, ognuno sta cercando qualcosa e aspettando che qualcosa avvenga. Sappiamo che il mondo continuamente osserva i cieli, il radar e gli schermi che abbiamo alzato attorno al mondo, ogni nazione per nostra difesa hanno hanno come un occhio magico che guarda per trovare qualcosa che appaia su questo schermo come un missile atomico o qualcosa del genere. Allora hanno qualcosa là per tornare da quello che ha mandato in questa direzione. Ogni cosa sta guardando. La compagnia Ford sta cercando di fare una Ford migliore. La Chevrolet sta guardando per fare una Chevrolet migliore. Phoenix sta guardando per fare una città più grande e migliore. La nazione sta cercando più territorio in modo da potersi espandere. La Chiesa, solo Chiesa, sta cercando più membri, ma la sposa sta aspettando la venuta del suo Signore. Stiamo tutti guardando. Dipende da quale voce sta cercando di dirvi di guardare. Alcuni di noi dicono: guardate questo, e se è una chiesa, diciamo che ne vogliamo un certo numero in più quest'anno di membri. Quello va bene, ma la voce di cui sto cercando di dirvi stamattina è come lo scrittore di questa epistola, crediamo essere Paolo, che dice: aspettando la venuta di Gesù Cristo per la seconda volta, aspettando Lui. Per poterlo fare dovete vedere qualcosa prima di poter dire a qualcun altro di guardare quello che state vedendo. Noè aveva esperienza di questo ed egli per fede vide la venuta di un diluvio, una grande pioggia che avrebbe coperto la terra e tolto tutto il, lavato via la terra, la consacrazione di nuovo a Dio. La sozzura del mondo che le persone erano entrate in quella conglomerazione in cui erano in quel giorno e doveva essere tutto lavato via per iniziare di nuovo. Ho appena finito una serie di servizi sugli ultimi 7 suggelli e ho trovato in questo 6° suggello che c'era una grande interruzione nella natura. La luna, le stelle, la terra era esplosa. La Chiesa è purificata, Israele è purificato e ogni cosa è purificata sotto quel 7° suggello in modo che il millennio possa iniziare. Ci deve essere prima una purificazione. Ed ecco cosa la Chiesa oggi è quello che voglio indicarvi, che ci serve una purificazione. Prima che qualcosa possa iniziare da Dio, ci deve essere una purificazione. E quando guardiamo e vediamo le cose che sono ora, secondo il modo in cui sono le odierne condizioni esistenti, possiamo vedere che ci deve avvenire qualcosa prima che Dio possa continuare il suo programma e una purificazione. Molti di noi, direi, potrebbero guardare indietro a o un nastro o, ebbene, è un filmato che è stato fatto a Gerusalemme dove viene chiesto ai giudei quando alcuni anni fa stavano tornando dall'Iran e da molti luoghi, circa 5 anni fa, portando i loro cari sulla schiena e facendoli scendere dalle navi e dagli aerei e così via, tornando. Si fece loro la domanda: state tornando in patria per morire? Dissero: siamo venuti per vedere il Messia. Quando vedete Israele, quell'albero che mette i germogli è un grande emblema. Il tempo è vicino quando Israele diventa una nazione ed oggi è una nazione. Vediamo avvenire le cose che per il mondo sono tanto ciechi verso esse quanto lo erano nei giorni di Noè. Ma per noi che aspettiamo Cristo la seconda volta è un emblema che Egli verrà presto. Vediamo qualcosa che sta per avvenire e dipende da quello che state guardando. Ora Noè sapeva tramite la parola di Dio che stava per venire un diluvio. Per fede lo vide. Egli sapeva che sarebbe avvenuto perché la parola di Dio l'aveva promesso. Ora Noè stesso, per fede, vide quello che la parola di Dio disse. Ma il mondo non poteva vederlo perché non poteva essere dimostrato scientificamente che c'era acqua su nel cielo. Ma Noè sapeva che c'era perché Dio disse così. E la Chiesa, la sposa, i chiamati fuori oggi sanno che la venuta del Signore è vicina. Non importa quanto siamo stati abili nel progresso e così via, è avuto successo nello scindere un atomo e mandare un messaggio radar sulla Luna. Quello non significa nulla per il credente, solo un segno che la venuta del Signore è vicina. Vediamo nazioni spezzarsi e nazioni che vengono cadono a pezzi, e il mondo cade a pezzi, e il movimento di chiesa cade a pezzi. Allora ci viene insegnato che riceviamo un regno che non può essere smosso. Ma mentre queste cose iniziano ad avvenire, la chiesa si lega insieme, sempre più stretta con il tramite la parola di Dio. È un grande giorno in cui viviamo e siamo, tutti stanno aspettando qualcosa. Oggi potreste aspettare un tempo in cui andrete a casa per mangiare il pranzo. Ci potrebbe essere un picnic questo pomeriggio a cui porterete la vostra famiglia. Ci potrebbe essere qualcos'altro la settimana prossima che aspettate che venga un vicino o qualche amico, ma tutti stanno aspettando qualcosa. E come gruppo di credenti oggi riuniti insieme, vogliamo porre i nostri pensieri, i nostri principi e altro sulla venuta del Signore, aspettando Cristo che apparirà la seconda volta senza peccato per la salvezza per coloro che credono e stanno aspettando che Lui giunga. Dio qui dallo scrittore ci invita a vedere questo e guardarlo. Noi, lo scrittore qui dice che aspettiamo Cristo la seconda volta per vederlo come egli è. Ed ora sappiamo che la parola è Cristo. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ed Ebrei 13:8 disse, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi è la parola a cui guardiamo. Allora, perché essa è l'espressione di quello che Dio è. E quando Dio venne in Cristo, egli era l'espressione di quello che era Dio. E qualsiasi cosa egli era, egli rimane sempre, perché è eterno e non può cambiare. Che speranza ci dà che Dio non ci ha lasciati senza un vero testimone nei giorni di confusione in cui viviamo oggi. Tuttavia, siamo di certo un popolo privilegiato se solo guardaremo al vero testimone che abbiamo, la parola. Vedete, perché è la completa rivelazione di Dio, di Gesù Cristo. Niente può essere aggiunto ad essa o tolto da essa, perché è la rivelazione di Gesù Cristo. Dio non ha mai lasciato il suo popolo senza un vero testimone. Dio giudicherà il mondo tramite Gesù Cristo. E se Gesù Cristo è la parola, allora Dio giudica la Chiesa o il mondo tramite la parola, perché egli è la parola. Sta arrivando un giudizio. Il peccatore lo sa. Molte persone, quando parlate di chiesa, hanno un'idea strana. Il mondo, quando passa vicino alla chiesa, intendo il corpo di Cristo riunito insieme, pensano alle nostre donne con una quantità di capelli lunghi, con dei vestiti neri e ogni altra cosa. E pensano agli uomini con dita lunghe e vestiti di nero e li condannano sempre. Nel senso buono del termine, è vero, perché la Chiesa è un popolo speciale, un popolo chiamato fuori. E il motivo per cui sembra in quel modo a quell'uomo che vuole giudicare la Chiesa in quella condizione è perché la Chiesa sta sempre puntando un dito accusatore verso tutto quello che lui pensa essere buono. E se è un peccatore, pensa che il peccato sia buono, i piaceri di vita, come vivere nel mondo. E quando la Chiesa si alza e condanna quella cosa, a lui sembra un animale spaventoso, ma se solo sapesse, è l'unico modo di Dio di portare alla salvezza. È giusto, esprimendo la parola di Dio dalle labbra dei suoi servitori. Ora, Dio avrebbe potuto scegliere di predicare il Vangelo tramite il sole, tramite la luna, tramite le stelle, tramite il vento o tramite la natura. Ma egli ha scelto l'uomo per predicare il Vangelo. Ed ecco da dove verrà la voce di Dio. E potete giudicare la voce secondo la parola che esprime. Allora potete vedere a che tipo di voce state dando ascolto. Se è contraria alla parola, non ascoltatela. Ma se è la parola, allora Dio è obbligato a sostenere quella parola e rivendicarla e renderla verità, perché gli ha promesso di farlo. Quindi viviamo in un grande giorno. Queste parole di Cristo espresse. Quando egli venne al mondo, egli stesso era la parola. Non doveva scrivere alcun libro. Non scrisse mai un libro. Perché egli era la parola. Non doveva scrivere di nulla perché era quello di cui altri avevano scritto. Egli era la parola. Quindi egli non scrisse nulla di suo pugno. Era la parola stessa. Ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi egli rimane ancora la parola. Egli disse ai giudei un giorno, disse, chi può accusarmi di peccato? Ora, peccato è incredulità. Chi può indicarmi a dire che non ho adempiuto ogni parola che è stata scritta di me? Non sarebbe una cosa gloriosa questa mattina, miei fratelli e sorelle, se la Chiesa del Dio vivente potesse alzarsi e dire, chi può accusarmi di peccato? Ogni dono che Dio ha promesso nella Bibbia e ogni cosa che gli ha promesso sarebbe stata fatta. Sta operando proprio oggi fra noi? Non è una cosa meravigliosa? Chi può? Allora noi, i pensieri denominazionali scomparirebbero proprio quando possiamo vedere Dio stesso che parla. Così tante persone aspettano diverse. Nessuno vuole morire, nessuno vuole essere perduto. Ognuno vuole essere nella presenza di Dio. Io lo voglio, voi lo volete, tutti lo vogliono. Ma non siamo disposti a venire nel modo che Dio ha provveduto che venissimo. Vedete, ecco cosa lo rende così tanto differente. Mio figlio Billy l'altro giorno mi ha dato una fotocamera e mi ha mostrato un oggetto. Ha detto, papà, scatta quella foto in quel posto. Ebbene, è una piccola Petri da 35 mm ed ho preso la piccola fotocamera e ho guardato l'oggetto. C'erano circa tre di quegli oggetti che erano là. Un cactus saguaro. Potevo vedere uno stelo, due steli, tre steli. E l'ho abbassata di nuovo, ho guardato, c'era solo uno stelo. L'ho messa di nuovo e sembrava ci fossero tre steli. Ebbene, proprio il modo a volte in cui andiamo fuori il fuoco. Abbiamo un telemetro e cerchiamo di mettere qualcosa di Dio molto lontano da qualche altra parte e qualcos'altro. Forse non abbiamo usato il nostro telemetro. Lasciamo che lo Spirito Santo tolga le nostre idee da noi e la nostra teologia di chiesa e lasciamo che il telemetro entri e ci colleghi. Non è vedrete tre o quattro, vedrete un oggetto di Dio. Vedete? Guardando attraverso la stessa fotocamera, un uomo può vedere qualcosa, ma la sua intelligenza gli dice che c'è solo uno stelo là fuori. Vedete? Ma ecco il modo in cui fa lo Spirito Santo, se solo lasceremo che faccia a modo suo. Prenderà la parola stessa e la porterà a fuoco al punto che vedremo quello che stiamo guardando. E poi troverete forse, se le persone stanno cercando di mostrarvi qualcosa, non è così sbagliato dopo tutto, vedete? Se solo lascerete avviare il telemetro, la parola stessa inizierà a mostrare la parola nel la manifestazione. Amen. Lo farà se solo lo lascerete, vedete? Ma dovete usare il telemetro per avere il vostro. Se arriva al punto zero una volta, ci arriverà di nuovo. A me piace sparare ai bersagli. E non molto tempo fa ero a caccia di scoiattoli giù in Kentucky. Avevo un piccolo fucile modello 75, suona, spero non vi suoni sacrilego da dire questo in un sermone, ma io ve lo dirò, sto cercando di arrivare ad un punto. E questo piccolo fucile l'avevo calibrato e ho avuto a che fare e giocato con fucili fin da quando ero un bambino, mi piacciono. E io avevo questo piccolo modello 75 finché proprio ogni volta colpivo l'occhio di uno scoiattolo a 50 yard con esso. Avevo un documento del poligono laggiù firmato che avevo piantato 9 proiettili dentro lo stesso foro a 50 yard in un giorno piovoso, ventoso, e l'ho fatto firmare e autenticare. E quello è stato il Signore che mi ha aiutato, certamente, a farlo. È insolito. E ho iniziato a sparare allo scoiattolo, ho scoperto di averlo colpito da qualche altra parte, accanto all'occhio. Sono diventato nervoso, ho provato di nuovo sulla carta e non colpiva il bersaglio. Colpiva entro o un quarto di pollice o mezzo pollice, qualcosa, a 50 yard. Ma sapevo che avrebbe fatto meglio di così. Ho fatto ogni cosa al fucile che sapevo di fare e niente sembrava sistemarlo bene. Quindi l'ho impaccato e l'ho rimandato alla Winchester Company per esaminarlo per la rincassatura. Mi hanno scritto una bella lettera che ho nello schedario a casa. Diceva Reverendo Branham, diceva, quel fucile farà una deviazione di un pollice a 25 yard. Diceva, è solo un modello 75. Diceva, non è un fucile da bersaglio, è solo per un tiro casuale. E diceva, non farà mai di meglio di quello. Ora, quella era la Winchester Company che aveva fatto il fucile. Disse, un pollice a 25 yard. E ho conficcato 9 fori in sequenza a 50 yard. Ora, ecco il mio pensiero. Mia moglie disse, ora, guarda, Bill, disse, se quella compagnia che ha fatto il fucile dirà proprio quello e non farà di meglio di quello, allora chi sei tu per dirlo? Ho detto, cara, ecco di che si tratta. Non mi importa cosa dice la compagnia, l'ho visto farlo e so che lo farà. E l'ho posto laggiù quando altri fratelli sparavano agli scoiattoli. Ovunque volessero colpirli andava bene, al centro, dietro o dovunque. Ero seduto sotto un albero e piangevo. Ho detto, Dio, sono così nervoso, non riesco a stare tranquillo. Perché mi hai fatto un piccolo individuo nervoso così? E proprio comprendo dove mi trovo qui, la Bibbia davanti a me, e una voce tanto chiara quanto sentite la mia disse, sei stato fatto così per uno scopo, perché finché tu sai che quel fucile colpirà il centro una volta, perché se ha colpito il centro una volta, piuttosto colpirà di nuovo il centro. È lo stesso fucile. Quindi lo comprendo, vedete? Se obbedire a questa parola, prendere questo telemetro e lo porta al punto da poter vedere la stessa cosa che videro quegli apostoli, lo stesso Vangelo che loro predicarono, produrrà gli stessi risultati perché l'ha fatto per loro. Colpirà il bersaglio ogni volta. Non importa cosa dicono le chiese e le persone che dichiarano di essere io so che lo farà. Perché, ed ecco quello che voglio guardare, quella parola, per vedere che è esattamente a fuoco, per vedere la stessa visione che videro loro, e farà lo stesso lavoro che fece per loro. guarirà i malati, risorgerà i morti, scaccerà diavoli, farà scaturire una chiesa gloriosa che è disposta a suggellare la propria testimonianza con il suo stesso sangue, se diventa necessario farlo, perché dipende da quello che state guardando. Ora, se avessi guardato quello che disse la Winchester Company, che è supposta essere quella che ha fatto il fucile, allora avrei ascoltato loro, ma sapevo che non era così. Ora, se guardo la Chiesa e dicono, oh, quei giorni sono finiti e non c'è cosa simile a quella, vedete dove sarei? Sarei del tutto fuori bersaglio. Vedete? Ma se egli è mai Dio, egli è ancora Dio, egli è sempre stato Dio e non può essere altro se non Dio, ed egli è Dio eterno. Quindi vogliamo guardare a quel bersaglio, non a quale bersaglio sta sparando la Chiesa, ma a quale bersaglio Cristo sta sparando. Aspettiamo che Cristo appaia, lo stesso Gesù. Egli disse quando era qui sulla terra, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché sarò con voi fino alla fine del mondo. Quello stesso che poteva dirigere la parola ed essere la parola e dirigerla proprio dritta al bersaglio, quello stesso Signore Gesù è qui stamattina nella forma dello Spirito Santo per dirigere i nostri pensieri e focalizzarci sulla sua parola per un vero e vivente Dio, per uno scopo, per un risultato. E se solo glielo lasceremo fare, egli metterà a fuoco la parola proprio al punto in cui dimostrerà che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dipende da quello che volete guardare. Dobbiamo mettere a fuoco le nostre vite, non quello che qualcun altro dice, ma mettere a fuoco su lui le nostre vite, ed egli è la parola, vedete? Se rivestiamo le nostre vite con la parola, allora la parola e la nostra vita diventerà la stessa cosa. Egli disse, se dimorate in me e la mia parola in voi, allora chiedete ciò che volete, vi sarà accordato. In verità vi dico, se dite a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma credete che quello che avete detto avverrà, potrete avere quello che avete detto. Oh, mai! Non quello che io ho detto, quello che voi avete detto, potete avere, perché voi e lui diventate la stessa cosa, perché la mente che era in Cristo è in voi. E la mente che era in Cristo era di adempiere la parola del Padre, il quale era la parola. Eccovi, allora voi e la parola siete messi a fuoco insieme, diventate un elemento vivente di Dio. Quanto grande! C'era un tempo in cui i peccati dell'uomo, quando l'uomo peccò davanti a Dio, attraversò un grande abisso. Come disse qui uno scrittore, che egli apparve negli ultimi giorni per la salvezza di coloro che lo aspettano. Ora, questo grande abisso che l'uomo attraversò non si lasciò via di ritorno, non poteva tornare indietro di nuovo perché aveva attraversato quella separazione fra lui e Dio. Dio, essendo pieno di grazia e misericordia, prese un sostituto ed era un agnello o un animale, veniva offerto una morte sostitutiva. Ma il sangue di vitelle e capri, come disse qui Ebrei appena prima di dove ho letto, non poteva togliere il peccato, copriva soltanto il peccato. Era una propiziazione, veramente, ma copriva soltanto il peccato, perché parlava con una buona coscienza, guardando a quando il sangue che sarebbe venuto avrebbe purificato il peccato, separato, allontanato per sempre. Ora, quando Gesù venne, egli non era solo un uomo, non era solo la terza persona della Trinità, egli era Dio, egli era Dio stesso, egli era Emanuele. E ci viene insegnato nella Bibbia che siamo salvati dal sangue di Dio. Quando Dio stesso divenne uno di noi, egli ha cambiato il suo quello che era, ha cambiato la sua tenda. Egli scese condiscendendo dalla gloria e divenne uomo, quindi nato senza sesso, egli si creò un corpo in cui ha vissuto lui stesso, Emanuele, Dio rappresentato con noi, la parola fatta carne fra noi, è vissuta con noi per redimere molti figli di nuovo a Dio tramite lo spargimento di questo sangue. Il corpo, certo, era Cristo, era l'unto, e se Cristo significa l'unto, ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ed egli è la parola, allora la parola è l'unzione. Se dimorate in me, la mia parola in voi, allora dite ciò che volete. È la parola di Dio, la parola unta, ecco cosa lo compie. Ora, c'era un tempo, come ho affermato, in cui una donna, quando aveva una macchia su una stoffa bianca, lei non c'era modo di toglierlo. Ricordo quando mia madre era solita mettere il caffè nero sul grasso per cercare di togliere una macchia da qualcosa. Ricordo un tempo in cui era solita prendere la bottiglia di vecchia torpedine e cercare di lavare via la macchia, cherosene e così via, per rimuovere la macchia da un indumento. Ebbene, non si rimuoveva proprio bene. C'è ancora traccia di ciò? Quello in simbolo mi piacerebbe prendere come il sangue di capre, pecore e così via. Ma ora hanno prodotto una cosa chiamata candeggina. E quella candeggina Clorox, o cosa mai sia, è una candeggina che è stata prodotta. E quello, stamattina, se avessi una vasca piena di quella candeggina postata qui, è un contagocce per occhi con dentro inchiostro nero. Studiamolo un minuto. Cos'è l'inchiostro nero? Molto di esso è acqua, ma il colore? Da dove è venuto il colore? Il colore ha avuto inizio. Sappiamo che è una creazione, quindi se è iniziato con una creazione, doveva venire da un creatore prima di poter essere una creazione. Non so cosa significano queste parole, non potrei analizzarlo, ma scusate le parole che userò, ma per arrivare ad un punto. Ebbene, diciamo, ebbene, quando gocciola questa goccia di inchiostro. Ora, era per uno scopo. Quel colore diventa quel colore per uno scopo. Quella goccia di inchiostro può firmare la vostra condanna a morte, può mandarvi alla sedia elettrica. Oppure quella goccia di inchiostro può perdonarvi dai vostri peccati. È stata posta là per uno scopo. Dobbiamo usarla per la cosa giusta. Ma, per esempio, è finita e facciamo gocciolare quella goccia di inchiostro in una vasca di candeggina. Cosa avviene ad essa? Non vedete venire nulla, ma non c'è più colore. Il colore si scompone, non sapete dove è andato. Ebbene, è ritornato agli acidi. Certamente l'acqua è una forma con H2O, ritorna l'acqua di nuovo all'acqua che è nella candeggina. Ma la sostanza chimica in questa candeggina la scissa in modo così totale, al punto che non potete più trovare una macchia. È finita, si è scissa, diciamo, è tornata agli acidi. Da dove sono venuti gli acidi? Tornano, diciamo, vengono da atomi, cosa? O molecole? E cosa sono molecole? Molecole da atomi, atomi da elettroni, così via e così ancora mentre proseguite. Pensiamoci, quando è iniziato là, diciamo, è venuto dall'atomo o dalla molecola? Diciamo molecola 4,1 per molecola 6,9 hanno fatto la molecola H. E se fosse stato 6,8 invece di 6,9 sarebbe uscito rosa invece di nero. qualcosa doveva determinarlo. E se fosse l'atomo per 4, per 6, per 11, avrebbe dovuto essere... Se fosse uscito 6 invece di 11, sarebbe stato marrone. Vedete? Doveva venire da qualche altra parte che l'ha determinato. Guardate fuori dalla finestra quella palma. Che cos'è? È polvere vulcanica con dentro una vita. Guardate dall'altra parte della strada. Vedete un eucalipto. Che cos'è? Cenere vulcanica con dentro una vita. Un tipo diverso. Guardate, vedete una rosa. Che cos'è? Cenere vulcanica con dentro vita. Da dove è venuto il colore? Pensate solo a quello. Ebbene, chi ha colorato quel fiore? Ci sono due fiori della stessa specie. Uno è giallo e l'altro è rosso. Entrambi vengono da un piccolo seme. E cosa? Da dove viene la colorazione? Parte verde, parte bianca, parte rossa, parte gialla. Da dove viene la colorazione? Lo stesso sole splende sullo stesso punto. Qualcosa deve determinarlo. È una sostanza naturale, quindi deve avere una creazione da qualche parte. Ora, guardate, allora cosa fa? Torna di nuovo al principio, ad un creatore. Allora, se il peccato ha posto una macchia su un essere umano, e Mosè, offrendo una pecora, poteva prendere la voce di Dio, io metterò le mie parole nella tua bocca. E uscì là con la parola di Dio e disse: ci siano mosche. E non c'era una mosca da nessuna parte. In meno di 5 minuti, forse, iniziò a volare attorno una mosca verde. In altri 10 minuti, forse ce n'erano 2 libre per yarde quadrata. Che cos'era? La parola di Dio nella bocca del suo profeta. La parola di Dio è creatrice, ma deve venire dalla giusta risorsa. E allora, se Dio poteva prendere quell'uomo e collegare una via là tramite il sangue di pecore e capre, e poteva rendere la parola di Dio creatrice tramite la bocca di un uomo, quanto più, non solo, ma la creatrice o la potenza del sacrificio di un toro o un capro, ma il sangue di Gesù Cristo? E quando il peccato è confessato e gocciola in quella candeggina di Dio, lo stesso modo creativo di Dio nel togliere la macchia fino ad ora che è stato posto nel mare della dimenticanza per non essere più ricordato. Quando un uomo confessa i suoi peccati e si mette a posto con Dio, e Dio fa gocciolare il peccato della sua confessione nel sangue del suo stesso sangue e perdona quel peccato e sostituisce in quell'uomo lo spirito originale che dovrebbe essere là, il suo stesso spirito, rendendolo un figlio di Dio, quanto più dovrebbe la potenza creatrice di Dio essere nella Chiesa. Vedete, abbatte ogni muro di peccato, lo abbatte. Vedete, la gente oggi cerca di dire: quelle parole erano in passato, per un'altra epoca. Lo sono, se siete ancora fuori da sotto quel sangue. Ma se siete sotto quel sangue, la potenza di Dio tramite la sua parola rimane la stessa, deve essere la stessa. Se poteva farlo tramite il sangue di pecore e animali, che ne è del sangue di Gesù Cristo? Io potrei farlo. Dobbiamo allineare le nostre vite e focalizzarle con la parola di Dio, proprio come faremmo con una macchina fotografica o cercare di mettere bene a fuoco prima di scattare. E allora abbiamo la vera immagine fedele. Ecco cosa vogliamo fare per focalizzare le nostre vite in Gesù Cristo, affinché Cristo e voi diventiate la stessa persona. Siete un figlio adottato da Dio tramite del sangue del giusto Gesù Cristo. Allora la Chiesa si muoverebbe senza frizione, senza ferire, senza male, senza dubbi, senza scrupoli, senza frizione. Si muoverebbe nella potenza della parola di Dio, manifestando ogni benedizione divina che Dio ha promesso ad essa, se solo lo facessimo. Dobbiamo rendere le nostre vite e poi vedere Lui e vedere Lui soltanto, non qualche vescovo, qualche grande uomo o qualcosa cosa che prendiamo ad esempio, ma guardiamo a Gesù Cristo. Non qualche organizzazione, non qualche papa o qualche arcivescovo di Canterbury o qualche altro uomo divino che definiamo sulla terra, ma dobbiamo guardare a Gesù Cristo. Egli è la parola, è il Abramo, quando gli fu chiesto di soggiornare in un paese straniero e aspettare la promessa, non dubitò mai la promessa. Il cristiano guarda l'invisibile. Ricordate, siete dotati di cinque sensi, uno di essi è la vista, ma vi dimostrerò la vostra vista, non vede tutto. Qui, stamattina, proprio in questa stanza, proprio ora, ci sono rappresentazioni viventi di creature in questa stanza. Ci sono voci viventi in questa stanza. Se non lo sapete, allora accendete la televisione e vedete se non ci sono persone fin dall'altra parte della nazione che vengono rappresentate proprio qui, in questa stanza stamattina. Le loro immagini e i loro esseri passano per questa stanza. È vero? Perché? L'unico modo in cui lo saprete mai è un trasmettitore per raccoglierlo e trasmetterlo nella realtà. È l'unico modo in cui la Chiesa saprà mai che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno e entrare in quel trasmettitore, il sangue che trasmette i nostri peccati lontano da noi e ci porta dall'altra parte dell'abisso nella presenza di Dio, essendo figli di Dio in cui Egli rappresenta se stesso. Oh, che grande cosa! Se guardassimo a quello stamattina, dimenticheremmo le differenze delle cose che oggi sono nel mondo e le cose che altre persone stanno guardando, e i grandi numeri e così via. Stiamo guardando a Gesù Cristo, che è l'autore e compitore della nostra fede. Ora ricordate, l'intera armatura cristiana è soprannaturale. Se siete un cristiano, dite vedere e credere. Non potrete mai essere un cristiano se credete quello. Perché fede è sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Non potete essere un cristiano e dover vedere la cosa. L'intera armatura di Dio è soprannaturale. Amore, gioia, pace, fede, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza e lo Spirito Santo sono tutti invisibili. E il cristiano non guarda quello che vede con i suoi occhi, guarda quello che vede con la sua fede. E la sua fede può essere basata solo su una cosa, è la parola. Amen. Ora mi sento come un battista che acclama, sì signore. Vedete, quando entrate in quella parola, ecco la cosa vivente, ecco la parola. Quando la vostra mente e gli occhi possono focalizzarsi a quella parola e focalizzare quello finché vedete esattamente quello che Dio sta facendo. Che cosa meravigliosa! Abramo lo vide, vedete, non guardò ad alcuna delle incomprensioni della promessa. E se avesse guardato e detto, è come a 75 anni e una voce tal dei tali mi ha parlato e ha detto che avrò un bambino da mia moglie. Lei ha 65 anni, circa 15-20 anni dopo la menopausa. Cosa avrebbe fatto? Ma cosa fece? Non prestò mai attenzione a quello che erano le cose naturali. Guardò a quello che Dio disse. Per lui divenne una tale realtà che non vedeva nient'altro se non quello che Dio disse. Lasciò la sua casa, si separò da ogni incredulità, ogni cosa che avrebbe cercato di tirarlo via. Si separò in modo da poter camminare da solo. Ecco cosa deve fare ogni genuino credente, separare se stesso da questi dubitatori increduli e camminare con Cristo. Ciò è vita per voi. E Abramo fece una tale cosa e 25 anni dopo lo troviamo a credere ancora la stessa promessa. Perché aveva focalizzato la sua mente sulla volontà di Dio tramite la parola di Dio e lo credette. Se potessimo focalizzarci sul piano di Dio, a quello che Dio vuole per noi e quello che Dio ci ha promesso e lasciare da parte ogni altra cosa, non importa quanto sia lungo, continuate a solo a credere. Romani 4, qui troviamo Romani 4, 14 ha detto: ed egli non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità. Non lasciò che l'incredulità lo contaminasse del tutto. Considerava una cosa, che era la voce che gli parlò. Ecco cosa dovrebbe fare oggi la Chiesa: guardare una sola cosa, la voce, la parola di Dio che parla a noi. Chiese e persone possono parlare in ogni modo, ma considerate la voce. Cosa stiamo guardando? Egli considerò la voce che gli parlò, chiamò ogni cosa contraria a quella voce come se non fosse. E tuttavia materialmente era tanto fuori fuoco con il mondo quanto Noè lo era al suo tempo. Era proprio tanto fuori fuoco. Per quale motivo? Il tempo di Noè non si poteva dimostrare che lassù c'era pioggia, ma Noè lo sapeva. Se Dio aveva detto così, egli era in grado di mettere lassù la pioggia. Abramo sapeva che il suo corpo era come morto, ma non considerò il suo stesso corpo, non considerò la mancanza di vita del grembo di Sara. Una ragazza aveva sposato la sua sorellastra, aveva vissuto con lei tutti questi anni ed ora aveva 90 anni e lui aveva 100 anni, ma non pensò neanche a quello. Quello non gli venne neanche in mente, perché aveva focalizzato fuori tutta l'incredulità. Oh, gloria! Ecco cosa dovrebbe fare la Chiesa! Ecco cosa dovrebbe fare ogni membro della Chiesa: focalizzare fuori tutto il vostro dubbio, guardare solo a quella parola. È promesso, Dio ha detto così, deve essere in quel modo. La Bibbia disse: contro speranza credette in speranza. Non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità, ma fu forte, dando lode a Dio. Ogni giorno diventava più forte, perché il miracolo sarebbe stato più grande. A volte non possiamo aspettare da una sera all'altra, a volte non possiamo aspettare da un risveglio all'altro. Dobbiamo uscire e invischiarci con le cose del mondo, come dovremmo vergognarci prima di venire qui a confessare ed entrare in quel sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Dovremmo focalizzarci per vedere che l'unico vero Dio vivente si trova lì, che ha fatto la promessa che cielo e terra passeranno, ma la sua parola non può fallire. Rimanete proprio lì, su quello. Allora non siete sballottati attorno da venti di dottrina, portati di luogo in luogo, da una parte all'altra. Ma sapete dove vi trovate? Perché siete stati allineati con Dio. Vedete la vostra stessa vita colpire quel bersaglio, proprio come fecero quegli apostoli. Vivete come fecero loro. Siete stati battezzati nel modo in cui furono loro. Vedete gli stessi risultati che videro loro. Lo vedete operare in voi. Siete allineati. Non mi importa cosa dice la compagnia e cosa dice la denominazione. Siete allineati, perché sapete che state colpendo il bersaglio. Amen. Allora sapete dove vi trovate. Dipende da ciò a cui guardate. Se state guardando qualcun altro, andrete in ogni direzione. Ogni piccolo soffio di vento vi soffierà via dal bersaglio. Ma oh, non potete essere soffiati via dal bersaglio quando siete allineati. Ecco tutto. Non ci sarà nulla che lo fermerà. Dio lo porta al suo, proprio come la piccola pietra nella fionda di Davide andò dritta alla sua destinazione. Così le vostre preghiere andranno dritte alla loro destinazione, perché sono offerte nel sangue di Gesù Cristo che vi purifica. Non c'è un peccato o una macchia su di voi da nessuna parte. È così. Non ci può essere finché quel cloro sta fra me e Dio. Come vedrai il mio peccato? Come può farlo? Se faccio un peccato, non è volontariamente. Colui che pecca volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Ma non c'è peccato volontario. Non di meno, peccate. Ma non lo fate volontariamente, perché nel vostro cuore voi non intendete fare quelle cose. Ma quando lo fate volontariamente, è diverso. Allora penso che non ci eravate dal principio. Ora, la cosa è arrivare al punto in cui ogni macchia di peccato è lavata via. Allora vi trovate redenti dal sangue dell'agnello. Siete un Adamo, come lui era prima della caduta. Siete un figlio di Dio, lavato nel sangue dello stesso sangue di Dio. Era il sangue che aveva portato un figlio. Era solo sangue, soltanto. Il sangue viene dal sesso maschile. Il sangue viene dall'uomo. La donna, lei produce l'ovulo, il serbatoio, ma l'uomo è l'emoglobina, che là viene il germe, e nel germe si trova la vita. E la vita viene non per la confessione in qualche chiesa, o qualche credo, o qualche documento, ma la vita viene quando siete nati di nuovo dal sangue di Gesù Cristo, il germe. Le opere che faccio io le farete anche voi. Chi crede in me, se anche morisse, non di meno vivrà. Chi vive e crede in me non morirà mai. Ecco quella vita di Dio, come figlio di Dio, nato dal sangue di Dio. E siete lo stesso Spirito Santo che ha scritto questa Bibbia, la focalizzerà di nuovo in voi. Non c'è una denominazione o un credo che possa farlo. Solo Dio stesso può prendere la fotocamera dei tuoi occhi e farti vedere quello che Dio è. E qual è il suo scopo, sì signore, certamente. Ora troviamo Mosè, troviamo più tardi lui costruì, vide Israele. Mosè, il grande profeta, guardò fuori dalla finestra. Era cresciuto nelle corti di Faraone e guardò fuori dalla finestra e vide un mucchio di impastatori di fango. Non c'era niente se non persone mezze vestite con segni di fruste sulla schiena, nessun modo affatto di essere liberati. Ma Mosè conosceva la parola di Dio e guardava loro come un popolo promesso, guardava loro come gente che aveva una promessa. Non importa quanto il mondo in quel giorno li criticasse, come un mucchio di impastatori di fango schiavi, lui li guardava come un popolo che aveva una promessa. Faraone li guardava dalla stessa finestra, ma vide schiavi. Mosè vide la vittoria. Perché si era focalizzato, sebbene fosse un principe, sebbene erede al trono d'Egitto, si focalizzò lontano dalla lussuria del mondo. Si focalizzò lontano dalla bellezza e dal potere che poteva ricevere nel suo potenziale. Mise tutto quello fuori fuoco finché vide un popolo benedetto dall'altra parte per la promessa di Dio. Focalizzò perché sapeva che Dio aveva promesso ad Abramo che avrebbe visitato il suo popolo e sapeva di essere stato suscitato per quello scopo e mise tutto fuori fuoco. Faraone non aveva questo potenziale, gli fu offerto, ma lo rifiutò, e quando lo rifiutò, allora non poteva focalizzare. Nessuno, dopo aver rifiutato la parola di Dio, può mai focalizzare se stesso in essa, perché rifiutate la parola che vi porta in relazione a Cristo. È giusto. Quindi, ma Mosè guardò fuori da questa finestra, lo credette. Perché? Mosè guardò per fede. Ecco come Mosè guardò. Ora ascoltate molto attentamente questa affermazione. Fede, ora non dimenticate questo ora. La fede è designata per vedere quello che Dio vuole e desidera. Non c'è alcuna conoscenza che possa farlo. Solo la fede designata è data alla razza umana per trovare qual è la volontà di Dio. E se prendete quella fede che avete e non si focalizza con la parola, allora lasciatela perdere. Avete la fede sbagliata. Ma quando la vostra fede data da Dio vi focalizza con la parola di Dio, siete direttamente in linea e allineati. Oh, my! Dio, aiutaci in quest'ora, grande ora in cui viviamo. Fede designata per vedere quello che Dio vuole. Come lo vedete? Tramite la fotocamera della sua parola, la sua promessa. Questa è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Poi quando la fede che è in voi vi focalizza a questa parola, siete focalizzati lontano da ogni denominazione, credi ogni cosa. Siete focalizzati proprio dritti sulla parola di Dio. Siete allineati. Serve solo un piccolo tocco. Amen. Quella preghiera vola dritta nella presenza di Dio, perché non c'è niente che la fermi. Sì, ecco cosa lo fa quando siete allineati con Dio, focalizzati, allora state guardando il bersaglio, non state guardando a quello che ha detto qualcun altro, questo può venire, questo non può venire, state guardando a quello che sapete è avvenuto. Guardate al vostro bersaglio, vedete dove loro l'hanno colpito, se l'hanno colpito in quel giorno, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mettete fuori fuoco tutti questi credi altro che vi confondono. Tornate proprio alla parola. Poi confessate la vostra incredulità e lasciate che Dio prenda il suo Santo Spirito e diriga la vostra mira proprio dritta a Gesù Cristo. Allora stiamo guardando a Lui, non quello che ha detto qualcun altro, neanche quello che dice il dottore, per quanto possa essere buono, Lui ha il suo posto. La Chiesa, per quanto buona, ha il suo posto, non neghiamo quello, ma ha tutto, ha il suo posto, farà fuoco ma non colpirà il bersaglio. Solo coloro che aspettano Cristo la seconda volta, quella è la messa a fuoco, dipende da quella a cui state guardando. Sì, ora, oggi, vedete, la fede è designata per fare questo. La stessa fede oggi compie la stessa cosa. Una fede della Chiesa oggi dovrebbe vedere lo stesso programma di Dio. Voglio che non lo manchiate ora. La Chiesa oggi, che è chiamata da Dio, certamente vedrà il programma di Dio, perché il programma di Dio è scritto qui, il progetto, e lo Spirito Santo, per fede, è colui che la legge la pone insieme. Allora come potrebbe un uomo dire di essere riempito dello Spirito Santo e lo Spirito Santo dire nella Bibbia di fare qualcosa in certo modo e questo uomo si gira e dice, oh ebbene quello è fanatismo. Potrebbe lo Spirito Santo essere il vero Spirito Santo, rinnegare la sua stessa parola? No, deve rimanere con la parola, perché essa è Dio, vedete? Cosa state guardando? Cosa state vedendo? Dobbiamo vedere Gesù. È l'unico modo per vedere Gesù, vedere la parola. Questo è il simbolo naturale dello Spirito. Sapete cosa intendo? È lo Spirito che vivifica la lettera, vedete? Quella è la lettera che è lo Spirito vivifica. Questa lettera e la rende una realtà. Sì, Mosè guardò per fede. E l'uomo oggi che vede il programma di Dio fa la stessa cosa. Guarda per fede. Mosè più tardi vide questa grande cosa quando la gente era nei problemi. Cosa fece? Fece un serpente di rame. Lo mise su un palo e disse, quando erano morsi dai serpenti, a motivo della loro incredulità, che chiunque guarderà questo serpente vivrà. Notate, l'uomo che solo veniva e guardava, ora il bastone, l'asta su cui era un pezzo di un albero che era tagliato là, nel deserto, probabilmente un pezzo di mesquite o qualcosa che avete qui, legno duro o qualsiasi cosa possa essere. Doveva essere separato dalla sua nascita naturale, era morto in se stesso. Il rame probabilmente era un pezzo di elmetti dei romani o qualcosa che avevano preso nel salvataggio, era fuso e unito e fatto un serpente. Se l'uomo andava là solo come idolo per guardare a quel serpente, non riceveva nulla. Ma quando il vero credente veniva là e guardava quel serpente con la verità spirituale rivelata, quel serpente stesso essendo in forma di un serpente rappresentava il peccato già giudicato. Videro il peccato, la loro incredulità già sotto giudizio dal serpente dal giardino dell'Eden. E il serpente era fatto di rame, che significa giudizio divino. Vedete l'altare era fatto di rame, altare di rame su cui era offerto il sacrificio, rame, giudizio divino. Il grande profeta Elia, quando guardava i cieli nei giorni del suo ministero, 3 anni e mezzo e non c'era acqua affatto, disse, i cieli sembravano rame. Che cos'era? Giudizio divino su una nazione che non crede dal messaggio di Dio, poiché la loro fede era così sottile, non potevano vederlo in quel giorno. Oggi mi chiedo, se vediamo tutto l'idrogeno e l'ossigeno e le bombe, le cose che abbiamo creato, mi chiedo se non vediamo una nazione, un tempo che sembra rame, è giudizio divino. Diventiamo così profondi nel nostro intelletto, abbiamo istruito i nostri figli al punto che abbiamo un mucchio di ricchi e abbiamo quello che abbiamo, anche le nostre chiese altro, e i nostri ragazzi vanno nei seminari uscendo qui e scendendo e apprendendo qualche PhD e LLD. Lasciate che vi dica qualcosa, ogni volta che ne ottiene uno va sempre più lontano da Dio. Dio è così semplice, il motivo per cui l'uomo non può trovare Dio non diventa abbastanza semplice. Qualcuno disse, fratello Branham, come hai le visioni? Non sono io, vedete, voi dovete mettere voi stessi fuori dal quadro. Dio ha fatto una promessa, Dio deve rimanere con quella promessa, ma dovete essere abbastanza semplici da togliervi di mezzo. Qualcuno ha detto, questo sarebbe un grand'uomo se avesse un LLD dalla nostra università, se lo fa, farà solo un altro divario da Dio. L'uomo oggi può mandare un messaggio, ho detto, sulla luna, ma cammina sopra uno stelo d'erba dove non può spiegare se dovesse farlo. Dio è nascosto in semplicità. Vedete, non potete essere abbastanza semplici. Un uomo ottiene istruzione, la prima cosa che sa è così grande, non può umiliarsi. E Dio è così grande che si umilia e si nasconde dal peccatore. Gesù ringraziò Dio perciò disse, ti ringrazio Padre, creatore di cielo e terra. Tu hai nascosto questo dai savi intendenti e lo rivelerai ai bambini che apprenderanno. Il modo di conoscere Dio è diventare semplici. La via in alto e in basso. Da che parte il polo nord o il sud? Vi trovate nello spazio. Vedete? La via verso l'alto e in basso. Chi umilia se stesso sarà esaltato. Chi si esalta sarà abbassato. Vedete? Dobbiamo umiliare noi stessi, non cercare di sapere troppo. Sappiate solo una cosa, mettete fuori fuoco ogni altra cosa e guardate a Cristo. Se non sapete come scrivere il vostro nome, quello non ha niente a che fare con ciò. Solo focalizzate il vostro cuore su Cristo e la sua volontà e osservate cosa avviene. Sì, certamente. Ora, molti andarono là e videro, dissero, c'è un grande serpente. La gente va là e viene sanata guardando al serpente. Forse faremo meglio a prendere la famiglia e andare. Sentite cose simili oggi. Sta venendo in città un grande guaritore. Lui là, andremo là e saremo guariti. Ora, quando pensate in quel modo, di certo avete la vostra fotocamera fuori fuoco. Sì, Signore, focalizzatela su Gesù e solo Lui. Guardate a Lui e vedrete quello che è il proposito di Dio. Ora, quando quell'ebreo andava là e guardava quel serpente di rame e diceva, quel rame, quel serpente significa peccato già giudicato. Rame è giudizio divino su esso. E Dio ha giudicato i miei peccati. E io sono tramite questo serpente di rame rappresenta qualcosa. Cosa che verrà, peccato già giudicato, sono libero, veniva guarito, è così. E oggi Gesù disse in San Giovanni 3:14, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così il figlio dell'uomo deve essere innalzato. Se potete guardare a lui, non come un uomo di chiesa, non come un profeta, non tanto come un uomo buono, non come una terza persona di una trinità o qualcosa. Se potete guardare a lui come l'essere, l'Emanuele stesso, che scese, diede la sua vita e fu innalzato affinché chiunque crederà in lui non perisca ma abbia vita eterna. Se riuscite a focalizzare la vostra fotocamera fino a vedere quello e sapere che è costato la vita di Dio stesso, quando formò la sua vita qui, non doveva darla? La depose liberamente, egli era Dio. Non doveva morire, ma lo fece liberamente, diede la sua stessa vita affinché potesse portare figli a lui, affinché la sua opera potesse continuare. Le opere che faccio io, Giovanni 14:12, le opere che faccio io le farete anche voi. Se le cose potessero essere fatte così e poteste vedere lui e vedere solo lui, allora metterete a fuoco la vostra fotocamera. Vedere al punto in cui Dio può usarvi, certamente. Ora, se solo guarderete, direte: ho un piccolo crocifisso appeso in macchina, ne ho uno a casa, una croce, va bene, ma non è quello di cui si tratta, non è quello di cui egli sta parlando. Dovete vedere che Dio sa che sei un peccatore e che hai confessato i tuoi peccati e Dio ha messo la tua iniquità su di lui, su se stesso, e divenne uomo. Ha incrociato il suo lignaggio ed è sceso dall'essere Dio per essere uomo, affinché potesse morire al tuo posto per dare se stesso per te. E hai confessato il tuo peccato, e non un cloro prodotto, ma una potenza di Dio che è fatta sangue, affinché potesse togliere il vostro sangue peccaminoso per desiderio sessuale e rendervi un uomo libero e una donna di Dio. Eccovi! Cosa state guardando? Dite: oh, appartengo all'Assemblea di Dio, appartengo ai Pentecostali Uniti, appartengo al Metodista e al Battista. Siete ancora focalizzati da un'altra parte. Focalizzate voi stessi su Gesù Cristo. Amen. Ascoltate la risposta a tornare. Tutti i tuoi peccati, che sono molti, sono tutti perdonati. Essere sì persistente, come la piccola donna Siro, Fenicia, non importa quanta delusione avesse avuto mentre scendeva, era ancora focalizzata che quello era Dio e lei venne da lui e ottenne quello che chiese, perché aveva posto il giusto fuoco. Lo aveva. Non importa quanti soffi di vento venissero dicendo: i giorni dei miracoli sono passati, tuo marito ti lascerà, quello non l'ha infastidito affatto, quel proiettile andò dritto al punto. Amen. Possiamo focalizzarci su tempo. Allora ci aspettiamo che gli venga. Ecco quelli che andranno. Oh my. Vedete, dovete avere lo scopo. Dovete arrivare a sapere che cos'è. Guardate la porta delle pecore. C'erano persone. Dio ha sempre avuto un modo in cui l'uomo cerchi la salvezza. Quel serpente di rame, la gente doveva guardarlo. E così. E alla porta delle pecore dovevano guardarlo. Quelle persone erano là. Pensiamo fosse un ospedale, c'erano molti malati ed afflitti, c'erano migliaia, moltitudini poste là come un ospedale oggi, tenere mani dei loro cari che li aspettavano, proprio esattamente come farebbero in un ospedale oggi. Stavano aspettando, i loro occhi osservavano quell'acqua. C'erano 5 portici dove c'era la porta delle pecore fuori Gerusalemme, e là ho questa porta. E poi quando entrava osservava, doveva avvenire qualcosa di soprannaturale, e appena avveniva quel soprannaturale si affrettavano verso di esso. Guardate la chiesa oggi, Dio vuole che noi osserviamo il soprannaturale quando la sua parola è resa manifesta e rivendicata. Ora corriamo via da ciò, perché non è collegato alle nostre organizzazioni. Vedete? Alla porta delle pecore osservarono il movimento soprannaturale. Dio si è sempre mosso attraverso il suo popolo tramite una rivendicazione soprannaturale della sua promessa. Ha promesso che lo avrebbe fatto. Quando videro quella promessa iniziare a muoversi nel soprannaturale, saltarono subito dentro e lo presero. Oggi, anche ora, lo Spirito Santo, la potenza soprannaturale di Dio è sulla terra terra che si muove mostrando cose e la gente fugge da esso invece di entrarvi. La parola fatta carne rivendicata, le stesse cose che egli fece e promise che noi avremmo fatto, compie le stesse cose, e se non è collegato ai nostri gruppi non abbiamo niente a che fare con ciò. E così Gesù andò e trovò una persona nella chiesa intera. Dite, Dio guarisce tutti? No, Signore. E i fratelli pentecostali, lasciate che introduca questo per voi. State aspettando che venga un tempo in cui sorgeranno uomini sulla terra ed escano negli ospedali, li liberino e dicano all'intero ospedale di uscire. Non siate mai sedotti in quel modo. Credetemi, credete che è una menzogna. Non è mai stato fatto. Quando Gesù, diciamo, fosse un ospedale, egli entrò là per la guida dello Spirito, trovò un uomo che sapeva essere pronto ed egli parlò a quell'uomo, gli disse il segreto della sua vita, glielo disse là, non che fosse incapace di camminare, poteva camminare, qualcuno correndo lo superava, disse, quando sto arrivando un altro entra prima di me. Vedete, non era cieco, non era neanche sordo, non era neanche muto, non era storpio, aveva un genere di malattia che rallentava. Non lo avrebbe ucciso? L'aveva avuta 38 anni. E cercava di scendere là e qualcuno messo un po' meglio di lui entrava, poi la virtù dell'angelo se ne andava. Oggi entriamo e troviamo un uomo di Dio guidato dallo Spirito di Dio, vede una visione, esce, fa qualcosa di simile e dicono, ebbene ecco Jones seduto all'angolo, voi guaritori fatemi vedere che lo guarite. Vedete quello stesso vecchio diavolo che parlò a Gesù con uno straccio avvolto sugli occhi e disse, lo colpì sulla testa con un bastone, disse, cambiò il bastone da una mano all'altra, disse, dici chi ti ha colpito, allora crederemo che sei un profeta. Ebbene, prima ancora che il mondo iniziasse, egli sapeva chi avrebbe avuto in mano quel bastone. Non faceva il pagliaccio per nessuno. Fece esattamente quella che era la volontà di Dio. La Chiesa farà lo stesso. Vedete, la porta delle pecore, ma loro aspettavano qualcosa, stavano aspettando qualcosa. Ora, se loro dissero, oh, ebbene, saliremo là e vedremo cosa fanno gli altri, vedremo se sembra soprannaturale. Non ottennero mai niente, ma è quell'uomo che doveva spingere, non sedersi dietro, ma davanti, quell'uomo che aspettava la chiamata all'altare, quell'uomo che aspettava di vedere qualcosa di soprannaturale, come quest'uomo qui, il figlio del fratello William, cresciuto in una famiglia pentecostale, ma tuttavia una volta trovandosi in una riunione dove suo padre si sentì guidato a mandarlo, e là quel giovane era là, e vide la mano soprannaturale di Dio, divenne velocemente un cristiano, era pronto ad accettarlo perché vide il movimento dell'acqua, sapeva che c'era qualcosa di soprannaturale. Non è un unirsi alla chiesa, stringere mani e un milione in più nel 44 o una nuova chiesa, un nuovo edificio o qualcosa di nuovo. Era una vita nuova che venne tramite un movimento soprannaturale che stavano aspettando accadesse. Sapevano che ogni certa stagione poi scendevano e aspettavano. Ora, se non avviene sempre, siamo sul tetto della casa che saltiamo attorno, sentiamo, ebbene, lasceremo questa chiesa, si è raffreddata. Che assurdità! Come non possiamo aspettare? Abramo non lo fece, aspettò. Non pensò che Dio si era raffreddato, aspettò 25 anni, poi vide muoversi la mano di Dio. Aspettarono alla porta delle pecore di mese in mese, per qualsiasi cosa fosse, per quell'unico movimento soprannaturale. Ma lo aspettavano! Oh, mai! Lo stavano aspettando! E oggi abbiamo perso quella visione! Pentecoste! Abbiamo perso qualcosa! Guardiamo a Cristo! Le nostre denominazioni si sono diffuse al punto che sono molto lontane ed ora stiamo combattendo e cercando di ottenere più chiese e più grandi e classi più elevate, predicatori più istruiti e altro. E che cosa abbiamo? Ci siamo allontanati dalla stessa cosa che Dio ci ha detto di guardare. Cosa state guardando? Guardate, vivete. Ecco cosa dobbiamo fare se ci aspettiamo di vivere. Altri potrebbero aver riderisi, detto quel mucchio di santi rotolanti laggiù attorno a quella vasca. Ebbene, dicono che c'è un... Ebbene, non è altro che vento. Ebbene, il vento scende e fa indietreggiare l'acqua. Non per loro, era l'angelo di misericordia, era l'angelo della guarigione, e credo fosse l'angelo, sebbene sembrasse così semplice. Ma vedete, Dio si nasconde in semplicità. Ce ne sono stati molti venuti alla riunione, hanno detto: fratello Branham, non sapevo tu fossi un santo rotolante, perché ho notato tutto quel gruppo che gridava e piangeva e continuava mentre parlavi gridando amen e così via. Ebbene, non è altro che emozione. Potrebbe essere per voi che non credete, ma per noi che abbiamo assaggiato le buone cose di Dio, noi i quali sappiamo cos'è lo Spirito Santo. Dite, quelle persone parlano in lingue e solo balbettare qualcosa. Loro solo, è solo intellettuale, è solo un'eccitazione. O qualcuno dice, potrebbe essere per te, ma per quell'individuo su cui esso scende, per lui è diverso. Sì, signore. Sì, signore. Dite, bene, ora sai, è solo il giorno di... E quella roba c'è. Ebbene, la gente non lo crederà. Quello non fermerà il vero movimento di Dio. Per niente. Gesù venne proprio in mezzo all'incredulità, ma non lo fermò mai minimamente. Andò proprio avanti. La gente oggi, non importa come provino, quanto cerchino di dire che è fanatismo, la gente prosegue proprio a crederlo. Non possono spiegarlo, non sanno che cos'è, sanno di avere un'idea di quello che è. Come Benjamin Franklin con un aquilone in mano disse: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Sapeva di avere qualcosa. Così quest'uomo e donna, che potrebbero non essere in grado di dirvi quali atomi, quante molecole sono in un atomo, ma sanno di avere lo Spirito Santo. A motivo di cosa? Sono allineati con la parola di Dio, quello che Pietro disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Quando quel peccato confessato gocciola in quel sangue, completamente sangue, è rimesso, il sangue rimette il peccato e un uomo rimane un figlio di Dio. Amen. Allora è allineato. Chiedete ciò che volete e vi sarà fatto. Allora proprio in un modo o nell'altro vi sembra di sapere la volontà di Dio. In modo soprannaturale c'è un movimento, qualcosa in voi dice: vai qui e fai quello, scendi qui e fai quello. Vedete, c'è qualcosa in voi, colpisce sempre il bersaglio proprio esattamente nel modo in cui è supposto essere. Oh, quanto meraviglioso! Dobbiamo concludere perché si sta facendo troppo tardi ora. Solo ancora pochi minuti in più. Quelle persone potrebbero aver riso, ma quello non li fermò. Aspettarono proprio lo stesso. La gente potrebbe dire: la nostra chiesa, i nostri fratelli, il raffreddamento del messaggio e così via. Non si è raffreddato. Stiamo aspettando il movimento dell'acqua. Sto aspettando di vedere avvenire qualcosa. Ora sono qui a Tucson. Perché? Non lo so. L'acqua mi ha spostato qua giù. Sto aspettando di vedere avvenire qualcosa. Deve avvenire. Vi ho detto, quando sono venuto qui l'altro giorno, avverrà qualcosa, ci sarà un tuono o avverrà un'esplosione, quei sette suggelli verranno avanti, prendete i nastri e troverete se è giusto o meno. Vedete, oh, aspettiamo il movimento dell'acqua. Abbiamo visto qualcosa mentre eravamo là dietro in quel deserto a nord di Tucson, proprio quello che vi ho detto qui prima che avvenisse. Stavo raccogliendo queste piccole lappole da là e proprio allora è esploso e ha scosso l'intero monte. Sono rotolate giù rocce e cose del genere e lo Spirito Santo è tornato, ha detto: torna a casa immediatamente perché i sette sugelli saranno aperti. Prendete i nastri e scopritelo. Questo è il così, dice il Signore, detto prima che avvenisse, e ogni cosa scoprite se è la verità o meno. Quando me ne sarò andato, quello vivrà ancora. Siamo al tempo della fine, amici. Sto aspettando che Gesù venga, quel benedetto Signore Gesù che ho amato e a cui ho dato la mia vita da giovane. Sto ancora aspettando che egli venga. Credo che lo farà, sebbene come Abramo potrebbe tardare. Tuttavia divento più forte, più innamorato di lui, esprimendomi giornalmente a lui. So che ogni credente qui dentro fa la stessa cosa. Non importa cosa dicono altri, oh, sei un pezzo da museo, dovresti, non mi importa cosa dicono, io credo ancora a Dio. Ho messo a fuoco sulla parola e conosco quella verità. Nessuno è ancora mai stato in grado di scuotermi da essa. Finché Dio tiene il mio cuore proprio dritto su quella parola, io rimarrò là. Amen. Elia, lui, un giorno quando aspettava che avvenisse qualcosa per portare aiuto alle persone, guardò, e guardò finché il vecchio 80 e più anni fu troppo stanco per salire la montagna dopo aver digiunato, pregato. Ma Dio gli disse, se si fossero pentiti, qualcosa sarebbe avvenuto. Cosa stava guardando? Mandò su il suo servitore e disse, sali e guarda, guarda, qualcosa deve avvenire. Tre anni e mezzo e nessuna pioggia, neanche una nuvola, neanche la rugiada cadeva, ma disse, vai, guarda! Ed Elia, Geazi, rimase, guardò e guardò e guardò, non vide nulla, tornò giù e gli disse, non ho visto nulla, torna di nuovo, amen, torna e rimani finché avverrà. Ed Elia tornò indietro, Geazi, e guardò. Ed Elia, quel piccolo capo calvo posto là al sole, e i baffi e la barba bianca e quelle piccole braccia dall'aspetto ossuto, incrociate sulle ginocchia ossute, disse, Signore Dio, mentre iniziò a pregare. Disse, torna di nuovo ora, amen. Cosa stava facendo? Stava aspettando che Dio si prendesse cura della sua promessa. Non importa quanto sembrasse color di rame, quanto giudizio era su di essa. È così. Qualcuno ha detto l'altro giorno, ha detto, fratello Branham, lo credi e parli così tanto contro le organizzazioni delle religioni? Cosa te lo fa fare? Ho detto, niente contro i fratelli in quell'organizzazione, ma è il sistema cui sono contro. Come i discepoli che imbalsamavano il corpo di Gesù. Quel corpo era quasi pronto a marcire così, aveva un odore terribile, ma rimasero proprio con esso. È la stessa cosa oggi, sebbene la Chiesa si sia tutta riempita di scrupoli e in ogni genere di condizione si è spezzata in ismi e formalità e ogni cosa, ma devo rimanere con essa, dobbiamo rimanere là perché la amiamo. C'è qualcosa in noi che ci spinge, le pulsazioni dal nostro cuore dicono, rimani con essa perché ci sarà una risurrezione un giorno e Dio prenderà da quella. Amen. Sì, meraviglioso Signore Gesù. Bene, troviamo che Elia continuò a guardare finché vide proprio la dimensione della mano di un uomo. Ora l'incredulità lo avrebbe colto proprio velocemente. È il meglio che puoi fare? Vedete, se è tutto quello che puoi fare, ebbene, riprenditelo. Ma che cos'era? Stava cercando il soprannaturale. Oh, sapeva che solo la mano di Dio poteva farlo. E quando vide quella mano, G-E-S-U, aveva F-E-D-E. Sì, e quando lo vide, disse, sento il rumore di una grande pioggia. Che cos'era? Accettò il primo movimento. Oh, incredulo, stamattina tu, che sei stato tutto pieno di scrupoli nel tuo battesimo in acqua e ogni altra cosa. Lascia che lo Spirito di Dio apra i tuoi occhi e ti mostri solo un qualcosina. Poi parti da là. Sento il rumore di una grande pioggia. Voi che credete ai credi invece che alla parola, tornate alla parola. Solo osservate il primo piccolo movimento. La fede l'ha accettato. Ecco quello che sto cercando. Stiamo aspettando la venuta del Signore. Aspettiamo lo Spirito Santo che scende negli ultimi giorni. Guardiamo i segni e i prodigi. Osserviamo quello che sta avvenendo. Vedete? Non vedete? Cosa state guardando? È esattamente quello che Dio disse sarebbe avvenuto. Lascia che la fede lo afferri. Dica: lo voglio anch'io. Osservate Elia quando lo accettò. Sapete, la sua vita deve essere stata rinnovata. Sorpassò il carro di Acab, corse davanti al carro quando non poteva neanche salire la collina, corse davanti a quei cavalli veloci, tirate fuori i barili di pioggia, sento il rumore di una grande pioggia. Il primo piccolo movimento, gloria, il primo piccolo movimento alla vasca di Bethesda, si affrettarono per entrare in essa. Amen. Oh, se le persone qui, se non avete ricevuto lo Spirito Santo stamattina, se quel primo piccolo scampanellio dicesse è la verità, quell'uomo sta dicendo la parola che è la verità, allora affrettatevi più velocemente possibile. Non aspettate. Cosa state guardando? Cosa state aspettando? L'ora è più tarda di quello che pensate. Iniziate a muovervi verso di esso più velocemente possibile. Perché quando Elia vide quel movimento era l'evidenza della risposta ad una preghiera. Oh Dio, vorrei che ogni persona malata qui stamattina che sente questo Spirito Santo nella nostra presenza ora potesse realizzare quello. Quella è l'evidenza di una preghiera che avete pregato, che è stata risposta nella presenza di Dio. Ogni uomo che vuole il battesimo dello Spirito Santo, se sentite quel piccolo grandioso sentimento dicendo che credo che è la verità, se lo prenderete, quella è l'evidenza della risposta alla mia preghiera. Alzate le mani e dite: Dio, ora lo ricevo. Qualcosa avrebbe luogo. Dipende da Dio, mette i segnali tutto intorno a noi e noi continuiamo a muoverci proprio fuori dalla via di esso. Sì, oh my. Elia sapeva che era una risposta alla preghiera. Giona rifiutò di vedere ogni cosa contraria. Era giù nel ventre della balena, sul fondo del mare, ma disse: quello non mi nasconde. Risponderà, disse, ancora una volta guarderò verso il tuo santo tempio. Cosa stava guardando? Effettivamente non poteva vedere il tempio, ma vide la promessa fatta per il tempio. Oh Dio, se solo potessimo vedere la promessa della parola che Cristo ha promesso. Ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E qualsiasi cosa chiedano, riceveranno. Se solo potessimo vederlo e alla prima mossa spostarci proprio in ciò. Non aspettate più a lungo. Cosa state cercando? Dio risponde alla vostra preghiera e lo pone tutto attorno a voi. Poi dite: bene, ora fammi vedere cosa direbbe il tal dettagli. Oh, non fatelo! Guardate a Cristo! Guardate a quello che Egli disse. Sono là dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Sono in mezzo a loro. Lasciate che chiedano, riceveranno. Che promessa! Che promessa divina! Egli rifiutò di vedere qualsiasi cosa che lo avrebbe fatto dubitare. Se il diavolo dice per te, dice, ora aspetta un minuto, forse stasera potresti essere un po' migliore. Quando inizierà il risveglio? Potrebbe essere giusto, potrebbe essere buono, ma non aspettare finché inizierà il risveglio. Sia, diventa parte del risveglio proprio ora. Dio vuole che inizi in te. Dio vuole che inizi nella Chiesa. Lo Spirito Santo prenderà il messaggero, allora, e farà proseguire il messaggio. Dio rivendicherà quel messaggio. Grandi segni e prodigi, vedete? Rifiuta di vedere qualsiasi cosa che ti farà dubitare. Giona lo fece, e Dio lo liberò dal ventre della balena. Certamente. Sì, signore. Giobbe, quando persino tutti i suoi amici lo avevano abbandonato, ogni cosa andava male. Giobbe continuava a guardare verso il cielo. Alcuni di loro dissero: sei un peccatore segreto. Tu stai guardando, Giobbe, perché stai guardando in quella direzione? Perché hai già peccato. Dio ha dimostrato quello che ha fatto per te. Sei un peccatore segreto, Giobbe. Giobbe sapeva di non essere un peccatore. Aveva adempiuto esattamente ogni parola che Dio aveva richiesto. Quel sacrificio arso, quell'olocausto era tutto quello che Dio chiedeva. Dio chiese solo l'olocausto e Giobbe sapeva di aver fatto il sacrificio dell'olocausto. Dio vi chiede solo di credere alla sua parola. Amen. Amen. Non chiede tutti questi ismi e crede ad ogni altra cosa. Chiede che gli crediate. Chi crede in me? Amen. E amen. Chi crede in me le opere che faccio io? Guardate a lui. Tutte le estremità del mondo e vivete. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. E amen. Sì, signore. Non aspettate nient'altro. Guardate. Giobbe rimase, guardò, vide la sua carne tutta corruzione, vide del sangue su di lui, vide le vesciche su di lui. Venne sua moglie, i suoi membri di chiesa lo lasciarono e lo accusarono di essere un peccatore segreto. Sua moglie venne e disse: hai un aspetto miserabile, perché non maledici Dio e muori? E gli disse: tu parli come una donna stolta. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto sia il nome del Signore. Circa in quel tempo, quando rimase con la parola, allora i lampi iniziarono a lampeggiare, i tuoni rombarono, e il profeta guardò verso il cielo e disse: so che il mio Redentore vive, egli si troverà su questa terra negli ultimi giorni, sebbene dopo che i vermi della pelle avranno distrutto questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio, che io vedrò. Osservate, il primo egli è chiamato Redentore, il seguente egli è Dio. So che il mio Redentore vive, gli ultimi giorni egli starà sulla terra, sebbene dopo che i vermi della pelle avranno distrutto questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio, che io vedrò da me stesso, i miei occhi vedranno e non un altro. Quando stava morendo e il suo corpo marciva mentre era nella carne, guardò finché vide la risurrezione. Alleluia! E sapeva di essere incluso in essa, perché aveva mantenuto la parola di Dio. Guarda e vivi, fratello mio. Amen. Vide qual era lo scopo di Dio e lo fece. Dio aveva un motivo per provare Giobbe, aveva un motivo per provare le persone. Ogni cosa è fatta per un motivo. Sta facendo la stessa cosa ora. Ci manda segni e prodigi fra le persone, manda la verità del Vangelo e lascia che si guardino oltre ad essa a qualche credo per rinnegare la reale verità e prendere un credo, rinnegare questo e prendere quello, quando sanno che la Bibbia insegna contrariamente a quello, ma egli lo fa come prova. Allora non c'è scusa nel giorno del giudizio. Oh, mai. Guardate che cos'è promesso negli ultimi giorni. Ora, in conclusione, lasciatemi dire questo appena prima di concludere. Guardate quello che è promesso negli ultimi giorni. Guardate a quello che ha già fatto in questi ultimi giorni. Ha versato lo Spirito Santo sul suo popolo, riportato di nuovo alla Pentecoste originale, riportato di nuovo al battesimo dello Spirito Santo originale, riportato al battesimo in acqua originale, riportato ogni cosa di nuovo al suo originale. È arrivato fino alla fine e ha riportato l'evidenza originale di Cristo, mostrandoci visione e profezia che non falliscono mai. Continua a muoversi fino alla fine, ogni cosa proprio esattamente lo stesso, per mostrare che va oltre la mente umana. Essi non potrebbero farlo. È Dio. Osservate quella grande colonna di fuoco che guidò i figli di Israele. Ognuno, ogni studente della Bibbia sa che quello era l'angelo del patto, Gesù Cristo. Ebrei disse, Ebrei l'undicesimo capitolo disse che Mosè abbandonò l'Egitto stimando il vitupero di Cristo, ricchezze maggiori di quelle d'Egitto. Vedete che cos'era? Cristo nel deserto. In Giovanni 16 vi chiedo scusa, Giovanni 6, quando stavano prendendo la comunione o qualsiasi cosa fosse, spezzando il pane e avendo un grande tempio al giubileo, Gesù disse: io sono il pane di vita che viene da Dio, dal cielo. Colui che mangia la mia carne ha vita eterna e lo risusciterò nel giorno degli ultimi giorni. Sapeva che lo avrebbe fatto, disse che gli era il pane di vita. Dissero: ti fai Dio, ti fai. Dissero: ma ebbene, ora sappiamo che sei pazzo. Pazzo significa folle. Sappiamo che sei folle, sei un uomo che non ha più di 50 anni. Ed ecco che dici che hai visto Abramo. Sappiamo che sei pazzo, sei fuori di mente, sei un fanatico religioso. Disse: prima che Abramo fosse, io sono. Amen. Cos'era? Io sono quella luce ardente in quel pruno. Mosè lo vide, lo osservò per tutti i giorni della sua vita e lo guidò proprio nella terra promessa. Quella stessa luce scese e si trovava là ed egli disse: io sono prima che Abramo fosse. Io sono quel pruno ardente. Io sono colui che sono quell'angelo di luce. Vengo da Dio e vado a Dio. Alcuni giorni dopo la risurrezione, Saulo di Tarso era sulla via verso Damasco per perseguitare i pentecostali. E quando era laggiù lungo la strada, scese una grande luce, accecò i suoi occhi. Egli poteva, nessuno degli altri poteva vedere quella luce, ma lui poteva. Per lui era così vivida che accecò i suoi occhi. Disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse: chi sei, Signore? Disse: sono Gesù. Quella stessa luce che era nel pruno ardente, la stessa luce era venuta da Dio ed era tornata a Dio. E abbiamo una fotografia di quella stessa luce tra noi oggi, facendo gli stessi prodigi e gli stessi miracoli e gli stessi segni, e tuttavia cerchiamo qualcos'altro. La verità del Vangelo, della rivendicazione della parola, questo battesimo dello Spirito Santo, battesimo nel nome di Gesù Cristo, queste cose che insegniamo sono assolutamente la verità. Dove sono rivendicate? Amen. Mi sento religioso, sì. Perché? Perché lo Spirito Santo è qui. Perché attorno al mondo e gliel'ha dimostrato avanti e indietro e non ha mai fallito una volta. Amen. A cosa state guardando? Cosa state aspettando? È tempo, le acque vengono mosse. Entrate ora. I segni degli ultimi giorni. Ci sarà luce sul far della sera, sapete? Sì, ci sarà, disse Howard, ed è giusto. Troverai di certo il sentiero della gloria. Sì, in questi ultimi giorni lo avreste trovato. Guardate, dipende da quello a cui state guardando. Guardate quello che è stato fatto, la colonna di fuoco, lo Spirito Santo, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora guardiamo, crediamo, comprendiamo che siamo negli ultimi giorni, siamo nelle ultime ore e siamo negli ultimi minuti dell'ultima ora. Ho questo film e forse lo porterò dal fratello Outlaw una volta per un servizio di mercoledì sera. Ve lo mostrerò dove abbiamo registrato a Gerusalemme, chiamato 3 minuti a mezzanotte. Riprendere quello che la scienza ha detto. La Bibbia disse, Gesù disse: quando vedete il figo e tutti gli altri alberi mettere i germogli, Israele ritorna come nazione. Sono una nazione. Vediamo gli altri alberi, i metodisti che mettono i loro, i battisti hanno i loro, i cattolici hanno i loro, tutti gli altri hanno i loro, i pentecostali tramite Oral Roberts hanno i loro, tutti gli altri hanno i loro disegni mettendo il proprio tralcio. Allora saprete che il tempo è vicino. Questa generazione non passerà finché tutte queste cose saranno adempiute. Vediamo Israele nella sua patria con la sua bandiera innalzata, la stella di Davide a 6 punte, ha il suo stesso denaro, la sua nazione, il suo esercito, ha ogni cosa, lei è Israele! Che cos'è? È là pronta per la purificazione affinché Dio prenderà quei 144.000 da essa! Guardate la Chiesa oggi nel suo caos, tutta confusa e tutto il resto. Sembra e ce ne sono di più qui dentro. Ne abbiamo di migliori di quello che hanno loro. Siamo questo, quello e l'altro. E là, quella sposa sta guardando alla venuta del Signore Gesù. E quella segreta, la segreta venuta di Cristo verrà e rapirà la sua sposa. Nella notte, come un libro che ho letto di Romeo e Giulietta una volta, come venne con una scala e prese la sua sposa fra loro. Ecco come verrà Gesù un giorno e cercando quelli che non stanno guardando ai propri credi, ma guardando a Cristo, aspettando che gli venga con il proprio cuore centrato. Essi vengono nella relazione di sangue come Isacco e Rebecca, in relazione dello stesso sangue. Ecco a cosa dobbiamo arrivare, in relazione di sangue per Cristo, tramite il sacrificio, quando i nostri peccati sono messi dal sangue di Gesù. Non per quello che dice una chiesa, quello che qualcun altro dice, ma quello che il sangue ha fatto e dimostrato che viene fatto tramite la parola che opera tramite la stessa cosa, portando avanti lo stesso ministero che aveva. Amen. A cosa stai guardando, chiesa? Oh, questi ultimi giorni. Oh, egli è stato proprio fra noi, gente, e l'abbiamo dimenticato. Si è seduto proprio fra noi e non lo sapevamo. Lo Spirito Santo è qui stamattina e forse molti se ne andranno e lo dimenticheranno. Forse molti che sono malati dimenticheranno di credere e ancorare la loro fede proprio dove dovrebbe essere ora. Il vero, veramente la vasca è agitata. Le acque stanno circolando al contrario del naturale, mostrando il soprannaturale. Lo Spirito Santo è qui, prende un gruppo normale di persone, intelligenti, seduti, qui, vestiti bene, ben istruiti, che osservano. Lo Spirito Santo scende su di loro e qualcosa le fa girare attorno. Gridano gloria a Dio, alleluia. Cosa succede? L'agitazione dell'acqua. Amen. Peccatori seduti lì, sviati, prostitute, ubriacone e tutto il resto sono santi i devoti. Non potete mettere un dito sulle loro vite ovunque da quando lo ricevono. Che cos'è? L'agitazione delle acque. Cosa state guardando? Lo Spirito Santo scende fra noi. Ero seduto là poco fa con il fratellotto là, indicando persone a lui qui con malattie e altro, e potrebbe essere fatto proprio ora, mostrando le diverse cose che sono avvenute nelle vite e altro. Che cos'è? È lo Spirito Santo, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cosa stiamo aspettando? L'agitazione dell'acqua è già agitata. L'angelo se ne andrà molto presto e ogni virtù sarà andata, e poi non rimarrà salvezza, rimarrete nelle tenebre al di fuori. Una storia che ho sentito alcuni giorni fa, concludendo potrei dire questo: c'è un ragazzo che aveva compiuto un omicidio, aveva fatto qualcosa di sbagliato. Ebbene, sono stato chiamato su un caso l'altro giorno, sapete, questo qui in Texas. Ho un piccolo certificato da loro l'altro giorno, salvare una vita, diceva. Siamo andati là per quel piccolo Ayers, quell'uomo che ha scattato la fotografia dell'angelo del Signore che quella notte là a Houston, e mi ha criticato e ha detto ogni cosa al mondo in merito a me. Mi ha messo attorno le braccia, mi ha abbracciato, ha detto: pensa solo, fratello Branham, lo stesso uomo che ha detto fosse praticava l'ipnosi è venuto a salvare mio figlio dalla sedia elettrica. E così ho parlato là davanti a tutti loro, e cosa fece il governatore? L'ha perdonato. Oh, ma quando dovevano morire in 4 o 5 giorni dopo, giusto? Perché sono interessato alla vita. Vita! Ho detto: Signore, non ha diritto a prendere la vita del ragazzo? Il primo sangue che sia mai stato versato era un fratello che ha versato quello di un altro. Ha versato il suo sangue, ma Dio non prese la sua vita con la pena capitale. Mise un marchio su di lui che nessuno lo uccidesse. Non cancellatelo! Amen! E amen, giusto, siamo interessati alla vita. Un giorno il figlio di una mamma ucciso un uomo, era sdraiato là pronto a morire, e quindi la piccola madre rimase alla porta del governatore e fecero richiesta, e alla fine con una delle guardie disse: governatore, quella madre di quel ragazzo è là fuori, vuole lei, vuole vedere lei. E quando aprirono la porta e disse: signora, vi riceverà, la poveretta strisciò sulle mani sulle ginocchia, fino ai suoi piedi, mise le mani sui suoi piedi e disse: governatore, signore onorevole, disse, lei è l'unico uomo che è rimasto che può risparmiare mio figlio. Per favore, gentile signore, so che è colpevole, è proprio tanto colpevole. La sua corte di giustizia l'ha trovato colpevole. E quanti di noi non sono colpevoli nei tribunali di Dio? La sua corte di giustizia l'ha trovato colpevole. Effettivamente ha ucciso ed è soggetto alla morte, lo so. Ma signore, come uomo, non ha diritto di prendere la vita di mio figlio. Solo Dio può dare la vita e solo Dio può togliere la vita. Non lo faccia, signore, per favore, non lo faccia. La supplico. Come potrebbe sopportare il cuore di una madre? E così la mandò via. Spezzò il suo cuore così tanto la supplica di quella madre, al punto che scese in prigione. La prigione dove il ragazzo era seduto là, in prigione. L'uomo si era fatto un complesso, proprio come la Chiesa ha fatto oggi. O lo predicherai nel modo in cui piace a me, o non lo ascolterete affatto. Non presterò alcuna attenzione. Era e seduto là, uomo dopo uomo era andato da lui cercando di parlare a lui, si era rinchiuso al punto che non avrebbe più ascoltato. Così entrò il governatore e disse: figliolo, mi piacerebbe parlarti. Disse: taci ed esci da qui, nella sua cella. Lui disse: figliolo, sono venuto ad aiutarti. Disse: ti ho detto di uscire da qui. Ecco il modo in cui le persone oggi fanno con lo Spirito Santo. Sì, esci, non voglio avere niente a che fare con ciò. E bussa alla porta. Se lo farò, dovrò lasciare la mia festa di carte. Dovrò lasciare questo, dovrò lasciare quello. Dovrò lasciare il credo della mia chiesa. Dovrò dare, vedete, areste meglio ad ascoltare. Egli è l'unico che ha il perdono. E così, a cosa state guardando, vedete? Aveva guardato così tante cose, aveva timore di guardare quest'uomo, tenne la testa girata. Ecco il modo in cui le persone oggi agiscono alla chiamata all'altare. Tengono la testa girata, non vogliono sentirla, girano la testa dal Dio che sta dicendo loro, quella è la verità, una sottile voce piccina come un tocco. Sapete, Elia sentì il vento impetuoso, sangue, fuoco, fumo, e non lo infastidì. Ma quando sentì quella sottile voce, uscì. Oh, quella sottile voce che la Chiesa ha mancato di ascoltare. Esatto. Quindi l'uomo ha provato del suo meglio. Il governatore ha cercato di parlare al ragazzo. Il ragazzo ha detto: uscirai di qui o dovrò buttarti fuori io. Si girò e disse: bene, figliuolo, ho fatto del mio meglio. Quando uscì, il ragazzo guardò attorno piuttosto arrogante mentre scendeva per la sala, e quando lo fece, una delle guardie uscì e disse: governatore, è servito a qualcosa? Disse: no, non ha voluto ascoltare. Il ragazzo saltò, afferrò le sbarre e disse: chi era quello? Quello era il governatore, è venuto per il tuo perdono. Troppo tardi allora. Gridò, pianse e gli disse: pensaci, il governatore è qui, nella mia stessa cella per perdonarmi, e l'ho rifiutato. E quando misero la funa attorno al suo collo, prima che mettessero la maschera nera dopo aver camminato i 13 passi, le ultime parole che disse: pensateci, il governatore si trovava nella mia cella per perdonare e io l'ho rifiutato. E lo impiccarono. Oh, c'è più che un governatore qui stamattina. Gesù Cristo è qui. E quella piccola cellula, chiamato uomo-donna, egli è qui per dare perdono. Non rifiutate lui, non fatelo. Trovate il vostro scopo per cui Dio vi ha portati qui in vita. Siamo in un'ora tremenda, amici. Lo sapete, come disse il vecchio cantico. Nazioni si spezzano. Guardate che tempo è. Israele si sveglia. I segni che la Bibbia ha predetto. I giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti. Ritorno disperso alla tua proprietà. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni con lo Spirito, le vostre lampade pulite e chiare. Osa, alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. È così. Falsi profeti mentono, negano la verità di Dio, che Gesù il Cristo è il nostro Dio. È così. Questa generazione rifiuta la rivelazione di Dio, ma noi cammineremo dove hanno camminato gli apostoli. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno dalla paura. Siate ripieni con lo Spirito, le vostre lampade pulite e chiare. Alzate lo sguardo, la vostra redenzione è vicina. È così, guarda in alto, fratello, allontanati da tutto questo dogma del mondo. Guarda in alto, guarda Cristo, guarda Gesù, come dice il cantico. Guarda vivi, fratello mio, vivi. Guarda Gesù ora e vivi, perché è inciso nella sua parola. Alleluia! Dobbiamo solo guardare e vivere. Cosa guardi questa mattina? Guarda e vivi, fratello mio, vivi. Guarda Gesù ora e vivi, perché è inciso nella sua parola. Alleluia! Dobbiamo solo guardare e vivere. Lo credete? Cantiamolo insieme. Lo conoscete? Guarda e vivi, fratello mio, vivi. Guarda Gesù ora e vivi. È inciso nella parola. Alleluia! Dobbiamo solo guardare e vivere. Ora cantiamolo insieme ora. Guarda e vivi, fratello mio, vivi. Guarda Gesù ora e vivi. È inciso nella parola. Alleluia! Dobbiamo solo guardare e vivere. Cosa state guardando? Per coloro che aspettano Gesù una seconda volta, egli verrà in gloria per la salvezza, per portarci fuori da questo mondo peccaminoso, fuori da questo peccato e altro in cui siamo. Lo credete? Guardate, vivete. L'unica cosa che dovete fare è guardare, prendere la parola. Come il serpente su un'asta rappresentava la parola vivente che sarebbe stata fatta carne, così la parola oggi rappresenta la presenza dello Spirito Santo quando la vediamo rivendicata fra noi. Egli è nella nostra piccola cella stamattina. Non gli darete ascolto mentre chiniamo i capi? Continua, fratello. Guarda e vivi, fratello mio, vivi. Oh, guarda Gesù ora e vivi. È inciso nella parola. Alleluia! Dobbiamo solo guardare e vivere. Guarda Gesù ora e vivi, è inciso nella parola. Alleluia! Dobbiamo solo guardare e vivere. Mentre avete i capi chini, guarda ora Gesù, fratello, la parola. Se non ti sei mai ravveduto, ravvediti. Se non sei mai stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, sii battezzato. Hai una promessa di Dio che riceverai lo Spirito Santo. Ecco con cosa è iniziata la Chiesa originale e il modo in cui è iniziata. Dio è infinito, non può cambiare il suo programma. Ecco il modo in cui deve rimanere sempre. La Chiesa è stata inaugurata il giorno di Pentecoste dal ravvedimento, battesimo nel nome di Gesù Cristo e una promessa di ricevere lo Spirito Santo. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se non ti è mai avvenuto, amico, alzeresti la mano a Dio ora e dirai: fratello Branham, prega per me. Dio benedica te. Dio ti benedica. Bene. Dio benedica te. Va bene. Bene, guardate, vivete, fratelli miei, vivete, guardate a Gesù, ora e vivete, ora è inciso nella parola, alleluia, dobbiamo solo guardare e vivere, ora è riportato qui nella parola, siamo negli ultimi giorni, non c'è niente di finto in merito a questo, non c'è niente di fasullo, nessun imbroglio, è la parola resa manifesta, è la parola che dice la verità. Siete stati alle riunioni, siete stati prima nelle riunioni e sapete che è la verità. Ora abbiamo molte imitazioni, lo sappiamo, ma non guardatele. C'era gente mescolata che andò con Mosè, ma ricordatela, c'erano dei veri israeliti che andarono nella terra promessa. Vedete? Lo stesso in questo gruppo, fratello, ci sono dei veri uomini e donne genuini, riempiti di spirito, reali. Non puoi mettere un dito sulla loro vita? Non volete guardare vivere stamattina? Distogliete lo sguardo dagli imitatori, distogliete lo sguardo da quelli che sono fanatici, distogliete lo sguardo da tutto quello e guardate al vero Gesù. Siamo incisi nella sua parola, alleluia, egli apparirà coloro che lo aspettano la seconda volta. Se vorreste farvi avanti all'altare per rimanere per la preghiera, se non avete ricevuto lo Spirito Santo, non avete ottenuto queste qualifiche del libro di Atti di cui Pietro ha parlato e vorreste ottenerle stamattina, mentre cantiamo un'altra strofa, vorrei invitarvi, venite, state all'altare per la preghiera e poi compiremo il battesimo o pregheremo per voi per ricevere lo Spirito Santo mentre cantiamo. Oh, guardate, vivete, fratelli miei, vivete, guardate a Gesù, ora e vivete. Qualcun altro? Inciso nella parola, alleluia, dobbiamo solo guardare e vivere. Guarda e vivi, fratello mio, vivi. Oh, guarda Gesù, ora e vivi. È inciso nella parola, alleluia, dobbiamo solo guardare e vivere. Cosa c'è che non va con le donne stamattina? Tutti uomini? Si vede raramente. Questa è l'ora della sincerità. Bene, guarda e vivi, fratello mio, vivi. Guarda Gesù, ora e vivi. È inciso nella parola, alleluia, dobbiamo solo guardare. Sento proprio che ci dovrebbe essere qualcun altro. Venite, questi quattro uomini che sono qui, ce ne sono più di quelli qui. Venite, volete vivere? Ricordate, Dio lo annota. Hanno chiesto come dobbiamo, cosa dobbiamo fare per essere salvati? Egli fu detto, ora egli non può cambiarlo e non è mai cambiato lungo le epoche della Bibbia. Ora abbiamo idee diverse, lo cambiamo ora, ormai ogni cosa, ma non guardate quello che fanno ora, guardate quello che gli disse qui, guardate alla Bibbia, guarda e vivi, fratello, è l'unico modo in cui puoi, anche tu, sorella, venite ora. Se non avete ricevuto questa esperienza e sapete che è esattamente la Bibbia con Dio stesso lì rivendicato, non prendete alcun rischio. Cosa state guardando stamattina? Cosa state guardando? Vi siete fermati in questo giorno orrendo, frenetico in cui viviamo? Cosa state guardando? Dio ha posizionato ogni cosa. L'agitazione dell'acqua, quel primo piccolo movimento, la gente saltava dentro. Il segno della mano nel cielo, Elia disse, quella nuvola della dimensione della mano di un uomo come un vapore. Che cos'era? Continuò a credere. Sento il rumore di una grande pioggia. Quella nuvola divennero due nuvole. Due nuvole diventarono una collina. Una collina divenne un monte. Il monte divenne un altro monte. All'improvviso tutti i cieli tuonavano. La pioggia cadeva. Che cos'era? Accetto quello che Dio mandò. E stamattina, se quella piccola cosa ha toccato il tuo cuore, dice, mi serve quello. È quel piccolo segno della dimensione della mano di un uomo. Vieni, guardate, vivete, fratelli miei, vivete. Oh, guardate a Gesù, ora è vivete. Oh, è inciso nella parola, alleluia. Dobbiamo solo guardare e vivere. Chiniamo i capi. Mi chiedo se voi fratelli qui, alcuni di voi fratelli ministri, scenderete proprio, alcuni di voi fratelli, imponete le mani su quei fratelli che scendono qui, se volete fratelli. Signore Gesù, quest'uomo ha portato la confessione, è venuto stamattina, dissolvi tutto il dubbio da lui. Il sangue, Padre, perdonaci, Signore. Egli merita che si lasci ogni cosa. Allo stesso modo per questo fratello qui, Signore, possa la sua confessione gocciolare nel sangue di Gesù Cristo, possa essere riempito con lo Spirito Santo, affinché Dio cambi il suo nome, poggiato al suo bastone, ma ha bisogno dello Spirito Santo. Ha fatto la sua confessione stamattina. Riempilo con lo Spirito Santo e possa scaturire una grande potenza dello Spirito Santo. Amen. Tutta la Chiesa, chini il capo ora, sia in preghiera. Questi fratelli ora stanno pregando e ognuno imponga le mani su di loro e preghi. Eccone un altro che viene. Signore Gesù, sulla confessione che gli viene a fare oggi, prego, Dio, che lo riempirai con lo Spirito Santo, Signore. Ora sta guardando lontano al Calvario, dove solo il sangue di Gesù Cristo può purificarlo. Solo un sangue può fare quel balzo dall'altra parte di quell'abisso. È il sangue di Gesù Cristo che scorre dentro l'abisso e lo pone vicino a Dio stasera. Concedilo, Padre, tramite Gesù Cristo. Amen. Ognuno in preghiera ora, imponi le mani su di loro, fratello. Questi uomini che sono qui, pregate con tutto il cuore ora. Ora, ora venite a fare la vostra confessione. Dio non può mentire. È esattamente il modo in cui l'ho ricevuto quando sono salito e ho detto, Signore Dio, sono profondamente sincero. Lo intendo davvero di tutto cuore. Questo è fra la morte e la vita. Io non voglio morire. Io voglio vivere e io voglio andare in cielo e tu hai promesso. Non avevo mai sentito di una cosa simile alla Pentecoste, mai sentita tale cosa, ma ho detto nella Bibbia qui c'era la richiesta, secondo questa Bibbia che mi ravveda. E ho fatto quello e sono stato battezzato nel nome di Gesù Cristo. Ora, Signore, mi hai promesso lo Spirito Santo. Hai promesso di farlo. Non avevo mai sentito niente di simile al parlare lingue. Mai letto altro che là nella Bibbia. Non ci pensavo proprio. E proprio là venne una luce dall'altra parte della stanza in forma di croce. E quello che mai era su di essa parlava in lingue. Ho detto, non comprendo la tua voce, Signore, la tua lingua. Se non puoi parlare in inglese, io non comprendo la tua lingua. Se solo tornerai e parlerai di nuovo, sarà un segno che mi hai accettato. Ed era là ancora. Oh, fratello, guardate, sono vissuto allora. Da allora ho vissuto nei reami gloriosi di Dio, dove la potenza di Dio scorre liberamente dalla fonte delle sue benedizioni. Ora alziamo le mani mentre ci alziamo, ognuno di noi, qui e questi uomini. Ora, fratelli, lo Spirito Santo è qui, colui che perdona è proprio qui di fianco a voi. Ora crediamo con tutto il cuore, ognuno di noi, creda. Ora alziamo le voci a Dio, Dio vi benedica. Padre Celeste, preghiamo, Signore Gesù, ti prego che tu conceda questo. Signore, possa lei non mancare di vederlo ora. Guardate, vivete, fratelli miei, vivete. Guardate a Gesù, ora e vivete. Oh, è inciso nella parola di Dio. Alleluia. Dovete solo guardare e vivere. Oh, guardate, vivete! Tutti voi malati, guardate nella stessa direzione ora. Guardate a Gesù! Guardate a Gesù, ora e vivete! Eccolo, come il serpente di rame. Non c'era potere nel serpente, ma è quello a cui guardavano. Ora la promessa disse, imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Impongo le mani su di lui perché è una rappresentazione come il serpente di rame. Possano guardare a Gesù lassù, che è morto. Egli è la propiziazione per guarire la nostra gente malata. Egli è la propiziazione del nostro peccato. Possa la potenza di Dio venire su quest'acqua e guarire ognuno nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Il bambino, nel nome di Gesù, nel nome del Signore Gesù, oh, nel nome di Gesù Cristo, Dio ti benedica ora. Credi con tutto il cuore, credilo. Oh, guardate, vivete, fratelli miei, vivete. Come lo fate? Guardate a Gesù, ora e vivete. Oh, è inciso nella... Ricorda, fratello! Sapete qual è il problema con le chiese oggi? Diventiamo molto noi... Noi ci arrendiamo troppo velocemente. Elia rimase là e pregò e pregò e pregò finché avvenne qualcosa. E quando sentì quel tremito arrivare in fondo al suo cuore, disse: sento il rumore di una grande pioggia. Se uomini e donne qui dentro che vogliono Cristo, lo Spirito Santo, che vogliono essere guariti, se solo rimanessero là e dicessero, Signore, Tu l'hai promesso, allora sentirete quel piccolo tremito. Dite, eccolo, Signore, lo accetto, qualcosa avrà luogo. Oh, guardate, vivete, fratelli miei, vivete. Guardate a Gesù, ora è... Solo alzate la mano ora, accettate quello che volete, egli è qui nella cella con voi, bene, alleluia, bene, fratello, se vuoi venire.